Buongiorno a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale con l'appello. Allora, Soini Claudio, presente, è uscito, eccoci. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, assente giustificato. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, presente. Presenti 16, assenti 2. Nominiamo gli scrutatori per la seduta, che sono Marasca Gianni per la maggioranza e in assenza di Martinelli Mauro avevamo nominato come vice, mi sembra, Zendri Gianfranco. Zendri Gianfranco. Allora, iniziamo con le comunicazioni del Presidente. Prima di partire volevo aggiornarvi sulla nuova modalità che abbiamo di streaming del Consiglio Comunale. Siamo su YouTube in questo momento e ringraziamo per questo il lavoro svolto dal nostro tecnico informatico, da Giovanni Del Cantiere, dalla ditta esterna. E questo comporta il fatto che per avere un audio più fluido e preciso verrà registrato solo quello che ha detto a microfono acceso, quindi dentro il microfono, non verrà più preso il volume dall'aria, diciamo, quindi è importante ancora una volta parlare nel microfono. Ecco. Bene, detto questo, cari colleghi, prima di iniziare questo Consiglio Comunale vorrei invitare tutta la sala a rispettare un simbolico minuto di silenzio come segno di solidarietà alla popolazione ucraina e come segno di ripudio a tutte le guerre. Grazie. Bene, vi ringrazio. A questo proposito, come voi sapete, anche la comunità di Ala si è subito attivata e do magari la parola alla nostra assessore Speziosi che ci fa un breve sunto di quello che sta... che ci fa un breve sunto appunto di quello che è stato fatto a livello di associazione. Prego, assessore Aprone. Prova a schiacciare ancora. Eccolo.
Buongiorno a tutti. Sì, in un contesto chiaramente drammatico a livello europeo, probabilmente il peggiore da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, È chiaro che ogni territorio in questi ultimi giorni si è interrogato su quale fosse la modalità migliore per essere di aiuto e di supporto alla popolazione ucraina e soprattutto cercare di coordinare questi aiuti nella maniera più incisiva e soprattutto più efficace possibile. Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo pensato di formare in maniera direi velocissima ed emergenziale un comitato, il Comitato Iniziative Pro Ucraina, CIPU, che coinvolge la stragrande maggioranza delle associazioni locali, altre sono in via di accorpamento. Il primo nucleo interessa gli Alpini, Nuvola, Trentino Solidale, Essere Pane, Caritas, Ala per Chernobyl, La Proloco, Villa Altenfesta, gli Scout, il CAS di Ronchi, la Stella d'Oro, l'Oratorio, Fil de Seda, però veramente in queste ore se ne stanno aggiungendo altri. La modalità del coordinamento consente di fare essenzialmente due cose: il costante confronto, oserei dire 24H, sulla situazione, il monitoraggio sia e il sostegno e l'aiuto sia degli arrivi dei primi profughi ucraini sul nostro territorio. Vi informo che ne sono già arrivati alcuni nuclei familiari, nuclei composti vieppiù da bambini e donne, e stanno tutti bene. Per tutti l'amministrazione comunale si è attivata per attivare appunto il protocollo sanitario, quindi la PSS li ha già presi in carico, alcuni hanno già fatto la visita, altri la faranno stamattina, quindi la situazione in questo momento è monitorata e tranquilla. Le associazioni in questo momento si stanno anche proprio spendendo per supportare coloro che in questo momento si stanno occupando dell'accoglienza di queste persone. Di pari passo stiamo coordinando l'apertura di un centro raccolta beni prima necessità. Su questo vorrei fare una piccola precisazione: la Protezione Civile ci informa che in questo momento superare la frontiera è quasi impossibile, quindi sono veramente pochi i canali aperti per conferire beni di prima necessità e sono veramente poche le associazioni accreditate che in questo momento hanno qualche canale aperto. Noi, collaborando con Cinformi, il CIPU quindi, che si è palesato chiaramente a Cinformi, l'ufficio immigrazione provinciale, ha quindi aperto un canale con la RASOM ed essa ci comunica appunto quali sono i pochi e selezionati beni che a partire da domani presso l'oratorio di Ala potranno essere conferiti. Ecco, ci tengo appunto a dire, stiamo molto attenti a quello che comunicheremo in questa materia, perché appunto dobbiamo evitare di congestionare le frontiere sia in entrata che in uscita, per permettere anche a chi deve fuggire dalle zone di conflitto di mettersi in salvo. Ecco, mi sembra di aver detto tutto, la situazione, ripeto, è attentamente... una cosa importante: abbiamo posto all'attenzione della provincia la disponibilità che ha dato il CAS Ronchi, che veramente ringraziamo, della struttura Handicamp, capacità di accoglienza circa 30-40 persone. L'abbiamo posta all'attenzione della provincia, la quale in queste ore sta effettuando un monitoraggio di tutte le strutture disponibili sul territorio provinciale, per anche darsi una misura della capacità di accoglienza del sistema trentino. Stiamo attendendo risposta da Cinformi, qualora ci dessero nulla osta siamo pronti ad aprire questo centro accoglienza sul territorio. Ho finito e ridò la parola alla Presidente, che ringrazio.
Grazie Assessora Prone. So che il gruppo Lega voleva leggere uno scritto in merito. Prego, Consigliere Giorgi.
Grazie Presidente, e buongiorno a tutti. Noi come gruppo Lega abbiamo scritto un documento che vogliamo condividerlo con voi, con tutto il Consiglio pertanto. Allora, il Consiglio Comunale di Ala, preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio ucraino dopo un'invasione militare russa, evidenziato che la situazione estremamente complessa ed ancora difficile decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini, ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto coi principi del diritto internazionale e in particolare dell'Unione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, ritenendo che l'attacco militare in corso possa deflagrare con gravi conseguenze sociali ed economiche sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale, che l'unica via d'uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la vita diplomatica, impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare a nome dell'intero Consiglio una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. A sostenere ogni atto assunto dal governo italiano in accordo con gli altri paesi dell'Unione Europea e con la NATO. A invitare il governo italiano ad attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine all'attacco in corso. I consiglieri comunali. Grazie.
Grazie, consigliere Giorgi. Grazie consigliere Giorgi, nonostante io penso che ci sia l'approvazione di tutto il Consiglio Comunale su quanto letto, purtroppo devo ricordare che a rigore di regolamento non possiamo discutere mozioni con un punto a bilancio. E, comunque io mi prendo responsabilità di dire che ogni consigliere è d'accordo con quanto scritto. E se voi siete d'accordo, io comunque teniamo in sospeso, perché questa purtroppo come è formata è una vera e propria mozione dove si impegna il sindaco e la giunta, e purtroppo oggi non possiamo discuterla, però senz'altro la terremo in discussione per il prossimo consiglio comunale, formalizzando una proposta vera e propria di mozione con una parte dispositiva e quant'altro. Comunque vi ringrazio e prendiamo atto di questo, penso con la solidarietà di tutto il Consiglio Comunale. Grazie a voi. Procediamo quindi con le comunicazioni del Sindaco. Prego, Sindaco.
Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, tolgo sempre il cappuccio. Buongiorno a tutti, ben arrivati in questo importante Consiglio Comunale nella giornata appunto di oggi. Mi piaceva, prima di iniziare con le comunicazioni, vedete che abbiamo sul tavolo principale abbiamo una figura nuova che non conoscete, il dottor Aronne, che qui da noi starà qui per 200 ore, dottore? Lui sta facendo il corso per segretario, per cui sta facendo il tirocinio presso di noi. Noi lo accogliamo ben volentieri, anche perché abbiamo bisogno sicuramente di imparare sempre di più e di aiutare a comprendere quant'è difficile la materia amministrativa. Per cui ben arrivato, dottor Aronne. Oggi il primo giorno ha beccato proprio il Consiglio Comunale, per cui complimenti. Bene. Allora, comunicazione. Beh, consentitemi innanzitutto di esprimere sicuramente sentimenti di sensibilità e di condivisione per quello che sta succedendo purtroppo vicino a noi. Sto parlando della guerra, che questa volta è nel cuore dell'Europa, e questo veramente preoccupa tutti noi per l'andamento, per l'escalation di quello che sta succedendo in Ucraina. E per cui ringrazio ovviamente sia l'assessore Aprone, che ha coordinato questo lavoro che vi ha appena illustrato, ringrazio ovviamente tutte le associazioni alensi che sempre prontamente si mettono a disposizione in caso di bisogno. E speriamo che questa emergenza finisca il prima possibile, anche perché purtroppo stiamo attenuando l'emergenza sanitaria, che non è ancora finita, la stiamo attenuando. e ne sta iniziando un'altra, per cui veramente è un momento difficile, difficile, triste per tutti noi. Quindi piena solidarietà effettivamente al popolo ucraino. Comunicazioni, cercherò di essere il più veloce possibile, ma ho cercato di raggruppare un po' di comunicazioni all'interno del mio intervento iniziale. Capitale della cultura, l'avrete visto sul giornale, l'avete sentito, ma ci tenevo anche giustamente a relazionare qua in Consiglio Comunale. Purtroppo il nostro lavoro, il grande lavoro svolto, non è stato compiutamente accettato ed approvato dalla Commissione a Roma, non siamo purtroppo nei primi 10, questo ci dispiace perché il lavoro svolto è stato un lavoro veramente importante, un progetto incredibilmente bello che ha impegnato i nostri uffici, che ha impegnato tantissimi, tutto il sistema culturale trentino, la provincia, perché insomma siamo in ogni caso contenti di tutto quello che siamo riusciti a sviluppare. Abbiamo creato un progetto che non andrà sicuramente perso, perché l'impegno è quello di realizzare a prescindere negli anni a venire e per finire nel 24 tanti di quei progetti che abbiamo inserito appunto nel nostro dossier. Le prime 10 classificate, chiamiamole così, avete visto, è Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, che è in provincia di Brindisi, Pesaro, Sestri Levante, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. Ovviamente dei competitor molto molto importanti, Vicenza, Siracusa, Pesaro, Ascoli, chiaramente sono città di una levatura estremamente importante, per cui siamo in ogni caso felici che all'interno di questi 10 ci siano delle realtà veramente sostanziali per il nostro paese, e per cui auguriamo a loro, a queste 10, dove uscirà il vincitore, auguriamo appunto a chi vincerà di preparare una festa degna per il 2024. Noi, ripeto, cercheremo di capire nel prossimo futuro le motivazioni per il quale non siamo stati ritenuti inseribili nei primi 10, questo semplicemente per capire magari quali siano le motivazioni, quali siano magari i punti di debolezza che non siamo riusciti a spiegare. Siamo in buona compagnia perché dei 24 che sono rimaste, cioè delle altre 13, perché erano 24 all'inizio, poi Rimini si è ritirata, degli altri 13 escluse, siamo in buona compagnia perché abbiamo insieme a noi gli esclusi Aliano, in provincia di Matera, Asolo, in provincia di Treviso, e poi c'è un paese vicino ad Agrigento, Borgio, Capistrano, Viuba Valenza, Conversano, Bari, Diamante, Cosenza, Gioia dei Martiri, L'Aquila, La Maddalena, l'isola Maddalena, Pordenone, Saluzzo in provincia di Cuneo, poi Grosseto con l'Unione dei Comuni e Vinci in provincia di Firenze. Io l'ho visitata, Vinci, nel passato, è il paese che ha dato i natali ovviamente a Leonardo, l'ho visitato, Toscana è bella veramente ovunque, questo non c'è nulla da dire. Vinci come paese in sé non mi ha entusiasmato come mi ha entusiasmato il nostro centro storico. Al di là del bellissimo museo dedicato a Leonardo, il resto del centro sicuramente noi possiamo tranquillamente competere anche con queste realtà. Questo a dire che in ogni caso la potenzialità del nostro centro, del nostro territorio, non esce ridimensionata, ma è uno stimolo per lavorare sempre di più. Questa era la prima comunicazione. Poi avrete visto sulla stampa la presentazione dei lavori al casello della 22 di Alavio. E siamo stati convocati in comune ad Avio perché i vertici di A22 sono venuti a presentare questo nuovo importante lavoro. Sapete che è un lavoro partito parecchi anni fa. Già nel 2017 eravamo stati convocati a Sabbionara per vedere il progetto definitivo, non era ancora l'esecutivo. Che poi si è un po' impantanato a Roma, finalmente è stato approvato, il lavoro è stato appaltato, i lavori inizieranno in aprile, indicativamente, dureranno circa 3 anni, e avrete visto sui giornali il rendering che hanno appunto diffuso la 22, viene veramente un mega casello. La cosa bella e importante è che verrà realizzato un grande centro servizi che occuperà tantissime persone, per cui in vista abbiamo anche occupazione, nuovi posti di lavoro per quel centro servizi, parcheggi, la nuova rotonda per l'uscita sulla SP90, sapete quanti incidenti negli anni ci sono stati in quei luoghi, quindi questa è un'opera veramente, veramente importante, perché questo diventerà il casello, uno dei migliori caselli, se non il migliore, dell'intero tratto autostradale 22 che da Borghetto arriva fino al Brennero. Quindi soddisfazione perché Autostrade appunto ha voluto investire in questo casello. L'impresa che ha vinto l'appalto, stiamo parlando di un appalto di 20 milioni di euro, circa, per cui un impatto veramente importante, è la stessa impresa, che poi citerò, che ha vinto anche l'appalto per il nostro ex convitto, è una ditta di Bari. Non c'erano, ahimè, nelle offerte per il casello, non c'erano ditte trentine, quindi ha visto questa ditta di Bari, che però insomma ci dipingono come una ditta seria, che sta già lavorando per la provincia autonoma di Trento in altri appalti, uno a Riva del Garda e altri appalti, per cui insomma ce la dipingono come una ditta seria, attenta e scrupolosa. Quindi insomma in aprile, dicevano i vertici della 22, inizieranno i lavori alla 22. Quello che si diceva con il sindaco di Avio, vorremmo preparare per il mese di marzo ed aprile un consiglio comunale congiunto a Avio, informale ovviamente, affinché i vertici di A22 e la provincia vengano a presentare a tutti i due consigli comunali questa importante opera. Vedremo magari se invitare in quell'occasione magari gli operatori economici dei due territori per far vedere effettivamente anche lo sviluppo economico che potrà comportare questo tipo di importante opera. In quella sede è uscito anche un accenno a un vecchio progetto di circa 20 anni fa che prevedeva, proposto per la verità dal comune di Avio all'epoca, che prevedeva un allacciamento diretto anche sulla SS12, un progetto che poi era stato cassato, io adesso non ricordo perché a quegli anni non seguivo moltissimo queste questioni, sinceramente, e è stato chiesto da qualcuno se ci sarà uno sviluppo anche per questo progetto, chiaramente la provincia ha detto ai territori che si potrà ragionare in futuro per capire se i territori sono o meno interessati a un eventuale allaccio anche sulla SS12. Chiaro che questo dovrà essere eventualmente un ragionamento da sviluppare, anche perché si dovrà in ogni caso, se mai questo progetto dovesse portarsi in stato d'avanzamento, mai si dovrà prevedere un aumento del traffico in centro ad Ala, perlomeno dei mezzi pesanti, per cui su questo bisognerà fare eventualmente dei ragionamenti. È ovviamente una messalier, un pur parler, però insomma magari in occasione di quel consiglio congiunto che organizzeremo, ripeto, fra aprile o marzo o ad Ala o ad Avio, definiremo la sede, cercheremo magari di provare a sviluppare. Terzo punto, convito, l'ho già accennato prima, allora il convito finalmente è stata appaltata l'opera e di questo ne siamo felici, perché purtroppo il cantiere era fermo ormai dal 2019, vado un po' a memoria, 2019, inizio 2020, adesso non ricordo ben bene le date, per i noti motivi, sapete perfettamente che la ditta ICES è andata in concordato preventivo, per cui noi all'epoca abbiamo rescisso ovviamente il contratto d'appalto su richiesta e indicazione della provincia autonoma di Trento, perché noi il lavoro l'abbiamo dato in delega alla provincia, non è il comune praticamente funge semplicemente da ufficiale, da ente pagatore, perché tutto il resto è seguito da APOP, che è la struttura delle opere civili della provincia di Trento. Quindi all'epoca il RUP, che è il responsabile unico del procedimento, che è l'ingegner Gelmini di APOP, appunto ci chiese di rescindere il contratto perché c'era l'inadempienza totale da parte della ditta. Da lì si fermarono ovviamente i lavori, è stato fatto e predisposto il progetto di completamento, che ha voluto dire rivedere tutto praticamente, perché un progetto di completamento voleva dire fare una fotografia di quello che era stato fatto fino a quel momento. L'impresa ICES aveva lavorato per circa 800.000 euro e fare il progetto di completamento in cui si diceva tutto quello che mancava e metterlo in gara. La gara è stata fatta, ovviamente essendo superiore ai 5 milioni di euro, è una gara europea, sopra soglia, hanno partecipato, ma l'avevo già detto nell'altro consiglio, 6 ditte, solamente una trentina che era l'edizione, le altre 5, Bari, Teramo, Roma, Bolzano, e ha vinto anche qui la gara, la ditta si chiama Manelli Impresa SRL di Monopoli, che è quella che dicevo prima, la ditta che ha vinto anche il casello autostradale. Lavori di completamento che sommano a 9.775.000, di cui 8.500.000 per lavori, 1.273.000 invece per somme a disposizione. Gli 8.500.000 sono stati messi a gara perché importo a base d'asta, e la Manelli ha fatto un ribasso del 12,94%, per cui si è aggiudicato l'opera per 6.778.000 euro. I lavori, come ci dice la provincia, dovrebbero, allora la data di aggiudicazione definitiva è del 16 febbraio, i lavori dovrebbero iniziare intorno a Pasqua, indicativamente. Inizio lavori, mi scrivono qua, aprile 2022, questo è quanto mi manda ovviamente APOP, 2022, durata prevista 725 giorni naturali e consecutivi, fine lavori previsti per aprile 2024. Questo per quanto riguarda l'ex convitto, ovviamente, per cui sede della scuola elementare e della mensa e degli uffici amministrativi dell'intero comparto scolastico di Ala. Una volta eseguiti i lavori del convitto si procederà con l'appalto, o partiremo prima con l'appalto per le scuole medie, ove il progetto esecutivo è già definito. Canale YouTube, avete visto, no, in base a quell'ordine del giorno che avevamo provato nell'ultimo consiglio, dove si chiedeva di migliorare la comunicazione, l'audio e quant'altro, è stato fatto, vi è stata data comunicazione, siamo su YouTube chiaramente come Comune di Ala, sul sito sono stati fatti delle interessanti divisioni, per cui le sedute del Consiglio Comunale in questa... è stato istituito il canale YouTube istituzionale del Comune di Ala. Il canale include 3 playlist che potranno essere ulteriormente implementate. Sono sedute del Consiglio Comunale, dove in questa sezione potranno essere seguite le sedute del Consiglio in diretta. Per gli iscritti al canale una notifica automatica tramite mail avvertirà dell'inizio delle dirette live, in streaming, di ogni nuovo video caricato. 2, l'altra playlist è la città di Ala, cultura, territorio, eventi, per cui comprende i video promozionali del territorio degli eventi. La terza playlist invece riguarda la biblioteca comunale di Ala, che include video di promozione della lettura, eventi in video, interviste, tutorial sui servizi per accrescere le competenze individuali. Con il canale YouTube i video delle sedute del Consiglio Comunale potranno essere visionati ed ascoltati anche successivamente. Per facilitare la loro visione, le registrazioni video sono state suddivise in capitoli, uno per ogni argomento trattato. Per migliorare l'audio vi è già stato spiegato quello che è stato fatto. Poi nella home page del sito istituzionale del Comune sono stati creati 2 box, uno per il notiziario comunale dove sono pubblicati tutti i numeri dei notiziari, un altro box invece dedicato ai consigli comunali dove per ogni seduta del Consiglio pubblicata la convocazione, il verbale sintetico e il link alla diretta streaming della seduta. Per cui il netto miglioramento. Andiamo avanti velocemente, Palazzo Scher, avete visto che si è svolta la gara, lunedì scorso, c'erano 3 offerte, e l'offerta migliore è stata fatta da un signore, mi dicono, io non conosco, di Pergine Valsugana, e con una cifra che si aggira ai 640-650.000 euro. Adesso questo signore avrà tempo 60 giorni per fare il saldo del valore d'asta, ovviamente, da quel momento lì, dal momento del saldo, sarà fatto il decreto del Tribunale, dal momento del decreto scattano i 60 giorni per l'eventuale prelazione a favore della provincia o in subordine del Comune. Il vincitore ancora non si è presentato per capire qual è l'intenzione di utilizzo del palazzo, per cui siamo in attesa di un eventuale incontro per definire e decidere casomai in quale strada intraprendere per questo palazzo che riteniamo vitale per la vita culturale del nostro centro storico. cartodromo. Avete visto che la prima gara è andata deserta, la prima gara è uscita a 1.300.000, è andata deserta, questo è noto. Nel frattempo noi abbiamo fatto una proroga di 4 mesi, deliberato una proroga di 4 mesi fino al 30 di giugno a favore dell'attuale associazione, in virtù del decreto sostegno rilancio dello Stato, ovviamente, che per i casi di emergenza legati al Covid, per le attività economiche, si possono ovviamente prorogare i termini purché sia comprovata la perdita di esercizio negli anni precedenti. La ditta, l'associazione, chiamiatela come volete, ha presentato appunto i documenti richiesti, ha significato la perdita che ha avuto appunto nel periodo Covid, in virtù di questo abbiamo allungato, prorogato fino al 30 di giugno. Usciremo nei prossimi giorni con una nuova gara, abbassando la cifra richiesta, utilizzando la metodologia del Tribunale, che in base alle norme di legge, il Tribunale nelle aste giudiziarie abbassa del 25%. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, per cui auspichiamo che questa volta ci sia un'offerta da parte degli interessati. E come avrete visto, come ricordate, nel bando noi abbiamo previsto, a carico del futuro acquirente, dei lavori che riteniamo importanti e sostanziali per l'acustica, per cui di migliorare l'acustica tramite dei lavori imposti ed obbligati, fatto salvo revoca del contratto, nei 6 mesi successivi, se ricordo bene, o nell'anno, adesso non ricordo precisamente il contratto. Comunque, ripeto, se non vengono eseguiti questi lavori c'è la possibilità di revocare il contratto. Sono arrivato quasi alla fine. Ex ospedale di Ala, questa è una cosa importante, ritengo. Sono stato convocato insieme ad altri colleghi sindaci del territorio trentino alla presentazione la settimana scorsa in provincia, presentazione da parte dell'azienda sanitaria e dell'assessore Segnana del futuro delle famose case di comunità, in virtù di quei fondi PNRR messi a disposizione sulla missione 6, che è la cosiddetta missione salute. Avrete visto, è stato pubblicato in questi giorni anche sul giornale, che la provincia, con quei fondi destinati alle case della comunità che ammontano 15 milioni di euro, ha deciso di presentare progetti relativi per 10 case della comunità, per 3 ospedali di comunità e per 5 centrali operative territoriali. Allora, case della comunità 15 milioni di euro, ospedali di comunità 3 per 8 milioni di euro e centrali operativi territoriali 5 per 850 mila euro. La provincia sta predisponendo tutta la documentazione richiesta dal Ministero relativo per la sanità, appunto, relativamente a tutti questi edifici per ottenere i fondi sul PNRR. Sembra che la cosa sia sicura, cioè avere questi fondi a disposizione. Non sono tantissimi sulle case della comunità, 15 milioni, vuol dire 1,5 milioni per ogni casa della comunità. Arrivo per dire che chiaramente le case della comunità sono, avrete visto, sono nei 10, chiedo scusa, prendo l'elenco così ve le cito. Allora, le case della comunità sono definite quelle esistenti: Malé, Saint-Jean de Fassa, San Giovanni di Fassa, Borgo Valsugana, Pergine, Valsugana, Riva e Ala. Le nuove: Rovereto, Alex Bimac, Cles, Trento e Predazzo, quindi noi siamo nelle 10 e in base al PNRR saranno investiti ulteriori 1,5 milioni appunto nella casa comunità di Ala, che sommati ai 4 milioni, se ricordo bene, e mezzo di qualche anno fa, che hanno portato alla ristrutturazione del piano che ospiterà la RSA e i medici e la medicina di base. E quel 1,5 milioni lì servirà per completare quei lotti non ancora completati che riguardavano l'interrato, la sala mortuaria, la camera mortuaria e quant'altro. La casa della comunità chiaramente raggruppa tutti quei servizi che da noi sono già in parte presenti, per cui dedicati al socio sanitario, per cui equip multidisciplinari, pertanto medici di base, ambulatori, specialisti, infermieri di comunità, cure primarie e assistenze domiciliari, servizi anche legati ai servizi sociali per il PUA e l'UBM, servizi appunto di specialistica, servizi di diagnosi, continuità assistenziale, i punto prelievi e dopo spazio anche per eventuali associazioni di volontariato legati al mondo della sanità e del sociale. Quindi un intervento estremamente importante e che sommato anche a l'ospedale di comunità, perché noi diventeremo, saremo uno dei tre ospedali di comunità, per cui oltre che casa della comunità saremo anche ospedale di comunità, sul quale chiaramente stiamo aspettando indicazioni su cosa potrà contenere. E si dovrebbe anche, da quello che ho capito, trovare una soluzione per lo spostamento del reparto delle cure psichiatriche, perché da tempo l'azienda sanitaria sta cercando una nuova collocazione per quel reparto, perché vorrebbe portarlo a Rovereto, dove già c'è il reparto principale, per avere chiaramente un'uniformità di territorio, essere più comodi. L'azienda sanitaria fa fatica a trovare degli spazi ideali o idonei, scusate, a Rovereto, ma in virtù di questo, dopo tale ricerca, sembrerebbe che siano arrivati al dunque. Questo vuol dire per noi liberare ulteriori spazi per provare ad aggiungere, oltre a quei 20 posti di RSA, ulteriori posti di casa di riposo. Per cui, insomma, un ospedale che sempre di più sta vivendo, e questo ci fa piacere. Mi sembra di aver esaurito le comunicazioni. Se qualcosa ho dimenticato nel corso del Consiglio, Presidente, magari andrò ad integrare, va bene? Grazie.
Grazie, Sindaco. Vedo prenotato il Consigliere De Rossi. Prego.
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Penso di parlare a nome di Capigruppo, ma perché è uscito nell'ultima seduta. Bene per il canale YouTube e un ringraziamento anche all'Ufficio Cultura, alla dottoressa Bertolini, perché è stata inserita anche la playlist della parte culturale e che sicuramente dà un buon risalto anche a tutte quelle attività che vengono svolte nel nostro comune. Una piccola nota: se è possibile sistemare sul sito comunale i siti tematici che elencava prima il sindaco, perché sono in fondo alla pagina principale del sito con carattere ridotto. Se i tre siti tematici, che sono anche cose importanti come Viviala, l'offerta culturale in città, i notizieri comunali, che come dico sempre è un ottimo prodotto anche del Consiglio Comunale, e appunto la pagina di seduta del Consiglio, se fossero portate nella parte principale sotto lo stemma dove ci sono le sezioni amministrazione, servizi, novità e documenti e dati, e venisse aperta un'ulteriore sezione con la parte tematica, avrebbe sicuramente più risalto. E soprattutto, visto che abbiamo parlato della città della cultura e di tutto quello che si fa, che sia stato fatto, che si fa e che si farà, è cosa buona e giusta portare a risalto anche tutto l'aspetto culturale della nostra città. E altra cosa, su YouTube, se si scrive Comune di Ala, non appare però il canale, se si può magari cercare di vedere di dare risalto, e se si può fare un'analisi, come diceva l'ultimo consiglio, soprattutto sui consigli una volta svolti, la possibilità di fare la creazione automatica dei sottotitoli per dare la possibilità anche alle persone sorde di seguire il consiglio comunale. Anche se si è svolto, sì, però visto che c'è questa opportunità, sfruttiamola. Infine, cosa, sempre sul canale YouTube, se possono essere spostati dal vecchio canale tutte le sedute del Consiglio Comunale sul nuovo canale. Grazie.
Grazie, Consigliere De Rossi. Prendiamo atto di quanto detto. E No, scusatemi, non vorrei iniziare una questione, portate pazienza, perché dobbiamo procedere con i punti all'ordine del giorno. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Approvazione e modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice, IMIS, decorrenza 1/1/2022. Relaziona per noi l'assessor Speziosi. Prego.
Buongiorno a tutti. Partiamo col primo punto, appunto l'approvazione delle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice. Dal 2014 appunto è stata introdotta l'IMIS ed è entrata in vigore del 1 gennaio 2015, che riguarda appunto l'imposta immobiliare semplice, tributo proprio del comune, e il regolamento del tributo, se appunto si prevedono delle modifiche, deve essere approvato in consiglio comunale e deliberazioni in materia IMIS devono essere adottate prima dell'applicazione del bilancio di previsione relativa all'esercizio finanziario a cui si riferisce. Quindi in questa sede siamo chiamati ad approvare delle piccole modifiche al regolamento IMIS in vigore allo scopo di precisare più compiutamente alcuni aspetti applicativi. Entrando nel merito, abbiamo l'abrogazione dell'articolo 3 riguardante le aree pertinenziali che sono già disciplinate dal Codice Civile e da una giurisprudenza consolidata e che viene sostituito in toto dalle deliberazioni, articolo 3 deliberazioni, dove è stato preso un testo dove si dà una maggiore chiarezza riguardo alle deliberazioni in merito. L'articolo 2, aree edificabili, sono stati tolti alcuni vecchi riferimenti normativi, riportando il testo preso dalle autonomie locali, che sembra era molto più snello. L'articolo 4 riguarda l'assimilazione dell'abitazione principale ed altre agevolazioni per il soggetto che entra in casa di riposo. Il soggetto che entra in casa di riposo acquisisce la residenza presso la struttura e la casa che viene occupata dal coniuge, da parente o di un altro soggetto ad uso gratuito può essere assimilata all'abitazione principale, cosa che non accadeva prima. Quindi è stata regolamentata meglio questa questione. E in più, sempre nell'articolo 4, è stato tolto per il momento l'agevolazione che avevamo previsto qualche anno fa per i centri storici. Per il momento l'abbiamo tolta. L'articolo 6, anche qui sono stati tolti i vecchi richiami alle vecchie normative, quindi sono stati semplicemente aggiornati i riferimenti normativi, e l'articolo 7 della riscossione, accertamento e sanzioni è stato reso più snello come testo, è stato appunto anche qui preso come riferimento il testo delle autonomie locali e tolti ovviamente i vecchi riferimenti e aggiunte delle norme tecniche. Questo è il sunto di quello che è stato apportato al le modifiche apportate al regolamento. Non so se c'è qualche domanda in merito. Grazie.
Grazie, assessor Speziosi. Ci sono domande, interventi? Prego, consiglier. Prima c'era il consigliere Baranelli, prego.
È uguale.
Buongiorno a tutti, grazie. Era solo una precisazione, ho visto appunto, come ha citato l'assessore, che è stata tolta l'agevolazione per le attività commerciali in centri storici e nei luoghi Sega e Ronchi. E volevo, insomma, un'operazione abbastanza insolita direi, ma avrà di sicuro una giustificazione che vorrei capire meglio. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Prego, assessore.
Sì, semplicemente questa agevolazione del 50%, della riduzione del 50% della riduzione, in realtà è già dall'anno scorso che non viene applicata perché era stata prevista fino al 2020. Si tratta solo di averla tolta dal regolamento comunale. e è semplicemente, avevamo visto, siccome nel periodo Covid erano state previste altre agevolazioni a favore sia delle attività economiche sia dei cittadini, e visto che in passato questa agevolazione non aveva portato diciamo tutti i risultati sperati, abbiamo deciso momentaneamente di toglierla, ma è semplicemente togliere il testo all'interno del regolamento in questo momento, si tratta solo di quella manovra, diciamo.
Grazie Assessore Speziosi. Ci sono altre domande e interventi? Consigliere Giorgi, prego.
Grazie Presidente. Una precisazione sola. Io ho fatto parte al gruppo di commissione e devo dire che dal punto di vista tecnico il documento è completo, organico, non ho nulla da dire da quel punto di vista formale. Noi però come gruppo Lega, coerentemente alla nostra linea politica, voteremo astenuto. In commissione, personalmente, ho votato a favore, il mio voto è stato a favore, e questo è stato un mio giudizio dal punto di vista tecnico, difatti sono tuttora d'accordo su questo. L'aspetto politico, invece, mi dice che noi abbiamo una linea politica nei confronti delle tasse e anche nei confronti pertanto anche dei regolamenti stessi che regolano le tasse, abbiamo una certa nostra linea e quindi coerentemente a questa il nostro voto non sarà contrario ma sarà astenuto. Volevo solo specificare questa distinzione.
La ringrazio consigliere Giorgi. Ci sono altre dichiarazioni di voto o interventi? Consigliere De Rossi, prego.
Sì, infatti volevo intervenire per dire che appunto in commissione è passato all'unanimità questo punto, abbiamo ringraziato anche la dottoressa Stratta che ce l'ha esposto in maniera completa, essendo cambiato, scusa, sì, la dottoressa, la dipendente Forchini che ci ha esposto e appunto... Prendo atto di quello che dice Giorgi, ma non capisco. Va bene così. Dato gruppo ABC, naturalmente il voto è favorevole e andiamo avanti di questa strada.
Grazie consigliere De Rossi. Un altro intervento, prego consigliere Mondini.
Solo una precisazione che è questa, mi sembra di aver capito che è stata, tra le modifiche apportate, è stata tolta la necessità di dover riapprovare il regolamento nel caso fossero modificate le aliquote, sarebbe, vabbè, evidentemente, sarebbe auspicabile insomma che un regolamento non fosse legato ad un'aliquota, che invece potrà essere demandata ad un altro organo, insomma, questo per speditezza dell'applicazione, mi sembra. Grazie. Forse ho capito male?
Prego, Assessor Speziosi.
Allora, con questa delibera andiamo a approvare la modifica del regolamento, con la successiva invece andiamo ad approvare le aliquote e semmai se dovessimo tornare in consiglio per una nuova approvazione, torniamo non per la modifica del regolamento in quanto non vengono specificate le aliquote ma viene data i parametri insomma che regolamentano il tributo, ma torneremo solo per l'approvazione delle aliquote, non andremo a toccare il regolamento.
Grazie Assessora. Altri interventi? Bene, allora possiamo, se siete tutti d'accordo, diamo per letta la delibera e passiamo alla votazione. Favorevoli? Quattordici. Astenuti? Due.
Vendri.
E Giorgi? Contrari? Nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Grazie a tutti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Imposta immobiliare semplice, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni anno d'imposta 2022. Relaziona per noi l'assessore Speziosi.
E per quanto riguarda le aliquote, appunto, l'approvazione e il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022 ha sottoscritto in data 16 novembre 2021 e confermato con la legge provinciale 22 del 27/12/2021 la proroga fino a tutto il 2023 di quanto era in scadenza il 31/12/2021, confermando quindi riduzioni, esenzioni e agevolazioni. I comuni quindi hanno l'obbligo di mantenere una stabilità di manovra anche per il corrente anno e quindi si deve formalizzare l'approvazione delle aliquote con apposita deliberazione, mantenendo tutto inalterato insomma rispetto al 2021. Come negli scorsi anni, la provincia riconosce un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dalla manovra IDRIMS provinciale, come concordato col Consiglio delle Autonomie e recepito poi dalla manovra provinciale per il 2022. In questa fase non abbiamo previsto ulteriori deduzioni perché attendiamo eventuali disposizioni a livello nazionale e provinciale per poi fare un intervento eventualmente complessivo se ci è consentito, e cosa che in caso potrebbe essere fatta una volta approvato il consuntivo e quindi se sarà possibile, sottolineo, avremo poi la possibilità di fare una manovra con un eventuale con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Quindi in questo momento siamo in approvazione delle stesse aliquote previste per l'anno 2021.
Grazie Assessore. Apriamo la discussione, ci sono interventi in merito a questo punto? Bene, se non c'è nessun intervento e se siete tutti d'accordo possiamo dare per letta la delibera e passare direttamente alla votazione. Favorevoli? Favorevoli? 12, astenuti, 4, Mondini, Zomer, Giorgi, Zendri, contrari, nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità. Benissimo, vi ringrazio e passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, validazione del piano finanziario relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025. Relaziona per noi ancora una volta l'assessore Speziosi, prego.
Allora, per quanto riguarda la validazione del piano finanziario Tari e i relativi allegati, la Tari esiste dal 1 gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dal 2017 la legge ha attribuito a ERERA, Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente, la funzione di regolamentazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione a copertura dei costi del servizio dei rifiuti e dei servizi che costituiscono tutta l'attività di gestione. ARERA ha quindi stabilito con delibera 443 del 31/10/2019 che in ogni caso la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ovviamente ad esclusione dei rifiuti speciali, che quelli vengono gestiti autonomamente con a proprie spese dei produttori. e soprattutto questo riguarda ovviamente le attività produttive. Stabilisce che deve essere approvata in consiglio comunale entro i termini fissati di legge per l'approvazione del bilancio ed inoltre stabilisce la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Il nostro comune ha stipulato una convenzione con la comunità della Vallagarina per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata e di gestione del CRZ e del CRM. Esegue quindi tutti quei servizi legati alla raccolta dei rifiuti, anche ingombranti, ad esclusione dello spazzamento delle strade, delle piazze, delle aree pubbliche che è di nostra competenza, è di competenza del Comune. Il Consiglio in questa sede deve procedere alla validazione del piano finanziario 2022-2025, redatto appunto secondo il metodo tariffario imposto da RERA, il metodo tariffario MTR2, e introdotto dalla delibera 363-2021 del 3-2-2021 da RERA. Il piano finanziario redatto, allegato alla presente delibera, rispecchia i parametri dettati da RERA. Espone un costo complessivo del servizio di 1.080.490, suddiviso tra costi variabili e costi fissi, e questa cifra comprende anche il differenziale che avevamo approvato in consiglio un anno e mezzo fa per la quota di un terzo, in quanto avevamo un differenziale di 20.916 euro e avevamo stabilito che questo differenziale doveva essere recuperato in 3 anni. La giunta provinciale, con deliberazione 2390 del 30/12/2021, ha rimodulato gli importi di smaltimento di rifiuti, disponendo che lo smaltimento in RSU e ingombranti venga aumentato del 40%, passando da una tariffa di euro a tonnellata di 160 ad una di euro a tonnellata di 225. Questo ovviamente comporterebbe un aumento del costo del servizio di circa il 9% a consuntivo del 2020 e quindi supererebbe i limiti stabiliti da MT2. MT2 è appunto il metodo tariffario imposto da RERA. Il maggior costo descritto nella relazione di accompagnamento allegato ovviamente alla delibera, ci sono tutti i documenti, c'è una relazione dove da pagina 12 a pagina 15 descrive quello che sarebbe stato l'aumento imposto dalla provincia, che non andiamo ad applicare in questo momento, in quanto l'importo complessivo, il costo complessivo di 1.080.000 rientra nei parametri dettati da RERA e quindi non va conteggiato per il momento questo maggior costo, che è di circa 55.000 euro. Quindi si stanno attendendo chiarimenti in seguito ad un quesito che è stato posto dalla comunità ad RERA. Quindi, stando quanto si prevede la normativa, le tariffe devono essere approvate prima del bilancio di previsione e quindi procediamo all'approvazione della tariffa così come conteggiata, non tenendo conto di questo importo. Rimaniamo quindi in attesa di delucidazioni in merito. E quindi per il momento andiamo alla validazione con questa delibera, procediamo alla validazione del piano finanziario, mentre con la successiva poi seguente all'ordine del giorno andiamo invece all'approvazione delle tariffe conteggiate sempre su 1.080.000 di costo complessivo del servizio, che comprende appunto il costo che viene addebitato dalla comunità di valle e il costo invece interno suddiviso per costi variabili e costi fissi. Non so se avete domande in merito, grazie.
Grazie Assessor Speziosi, do prima la parola al Sindaco per una delucidazione.
Una delucidazione non tanto su quanto ha spiegato l'Assessore Speziosi, che è stata molto chiara ed esaustiva. Io volevo fare semplicemente un appunto su quel ventilato aumento, no? Significativo fra l'altro sui rifiuti. ne avevamo, non mi ricordo se già parlato nel consiglio scorso, forse effettivamente, sapete che la provincia ha fatto, è in corso, è già stato fatto per realtà il quinto aggiornamento per i rifiuti a livello provinciale, per il tema dei rifiuti, un tema estremamente delicato e sensibile, perché chiaramente si dovrà, cioè l'impegno della provincia è quello di trovare entro l'anno, entro il 2022, di portare delle soluzioni definitive per quanto riguarda il problema appunto dei rifiuti. Allora noi abbiamo, praticamente dobbiamo esportare in questo momento circa 63.000, vado un po' a memoria, 63.000 tonnellate di rifiuti, sto parlando ovviamente a livello provinciale, tanti di questi rifiuti vanno nel termovalorizzatore di Bolzano, alcuni vanno invece nella zona della Lombardia, altri vanno nella discarica di Schiapodetti e in quelle due aperte temporaneamente a Monclassico e a Imer. Queste ultime due però saranno discariche che saranno chiuse entro il 2022, Ischia Podetti sarà ampliata e per i prossimi due anni dovrebbe consentire un parcamento di rifiuti, dopo il problema diventerà devastante in tutta la sua completezza, perché chiaramente entro quella data la provincia dovrà definire il tipo di soluzione da adottare. E la provincia ha affidato all'Università di Trento e a FBK degli studi, sono stati nel piano provinciale, sono elencati le soluzioni. La soluzione chiaramente, una delle soluzioni è quella di esportare totalmente il materiale eccedente in altre province pagando, questo vuol dire chiaramente l'aumento delle tariffe come è successo recentemente. Sapete, l'avevo già detto, in Consiglio delle Autonomie il 29 di dicembre ci è arrivato questo aumento importante e significativo, perché effettivamente sono aumentati i trasporti, che è quello che ha accennato prima l'assessore Speziosi. Se nel futuro la soluzione da adottare sarà quella di mantenere il trasporto fuori provincia, è chiaro che le tariffe saliranno, perché insomma i trasporti costano ovviamente cari. Le altre soluzioni proposte da FBK all'università sono quelle di impianti meccanici per la trasformazione di rifiuti su un modello di altri paesi e di altre regioni, compresa Bolzano, quindi si riparla non tanto di termovalorizzatore ma di altri impianti tecnologici ovviamente più avanzati, tipo il gasificatore, che producono energia. Questa è una tematica che la provincia sta portando adesso, affrontando con tutti i stakeholder provinciali, per cui con le comunità, con il Consiglio d'autonomia e con le categorie economiche, affinché appunto possa trarre e fare riassunto entro l'anno per capire qual è la soluzione giusta da adottare. Chiaro che siamo arrivati in questa fase con il semplice aumento delle tariffe perché, ripeto, il trasporto costa caro, perché mancate scelte politiche degli ultimi, direi, 20 anni, 30 anni, ci hanno portato ovviamente a questo. Quindi nel prossimo futuro ci sarà chiaramente una discussione aperta su questa tematica e poi si vedrà alla fine cosa la provincia deciderà di fare. Nel frattempo, ripeto, questo aumento è arrivato, se non lo paghiamo quest'anno lo pagheremo l'anno prossimo, però questo è chiaro che è da pagare. Ha messo un po' in crisi anche questo aumento quel piano industriale di quel partenariato pubblico e privato che abbiamo illustrato, vi ricordate, qua in Consiglio Comunale, no? Quello della porta a porta della comunità di Valle, perché ovviamente chi ha presentato il PPP, la Dolomiti, ha fatto i conti con le vecchie tariffe, adesso deve fare i conti con le nuove, per cui insomma stanno rivedendo un po' il piano industriale. Questo chiaramente ha messo in crisi anche un po' tutti i gestori dei rifiuti dell'intera provincia, perché insomma da noi c'è la comunità, in altre zone c'è Asia, in altre zone ancora c'è la Dolomiti, cioè i gestori si sono trovati chiaramente a mal partito per questi aumenti. Quindi questo era un po' il cappello all'aumento che citava prima. Intanto rimaniamo così, comunque poi si vedrà quello che succede. Grazie, scusate la digressione, ma era interessante la tematica.
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione su questo punto, se ci sono interventi o domande. Prego, consigliere Mondini.
Grazie. Allora, per riassumere, ma non per far perdere tempo, perché ci troviamo ad approvare tariffe che sostanzialmente sono identiche anche qui rispetto al 2021, salvo l'assorbimento di quella piccola parte che era già programmata. E c'è questa sospensiva dell'aumento del 9% in attesa della risposta di ARERA, che ho capito si traduce in 55.000 euro complessivi sul costo complessivo. E vabbè, che in funzione di quella che sarà l'ordine della risposta vedrà o meno dover ribaltare il costo necessariamente sui servizi. E mi allaccio alla precisazione che ha fatto il sindaco poco fa in riferimento all'ipotesi discussa o presentataci nell'ultimo consiglio dagli ingegneri della comunità di Valle. E perché al di là che la prospettiva oggi in discussione sia fino al 24 che è necessariamente, credo, sviluppata sull'attuale sistema, no? La prospettiva che dovesse cambiare andrebbe completamente rivista. Però volevo solo una precisazione, accennato che questo aumento di tariffe, questo aumento di costi ha messo in crisi l'offerta Dolomiti Ambiente sulla progettazione sulla progettazione presentata. In che termini? Posto che ancora non c'è nulla di concreto, mi sembra di aver capito, era solo un'illustrazione, ma quella credo che insomma, era stato condiviso da tutti, è la prospettiva auspicabile, la raccolta porta a porta e l'applicazione puntuale dei costi a chi produce. È una prospettiva che viene minata, che proporzione potrà essere venir meno? Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Prego, sindaco.
No, a questa domanda sinceramente non so rispondere, nel senso che ci è stato detto che il piano industriale fatto dalla Dolomiti per il partenariato è stato fatto in base a determinate cifre, chiaramente, con questo aumento può cambiare qualcosa ed è in fase di valutazione, può non cambiare nulla, può cambiare qualcosina, ce lo sapranno dire, il progetto della comunità non è nostro, per cui insomma non siamo titolati chiaramente a vedere o a verificare questo se non a compimento degli eventuali studi, per cui non so, magari riescono anche ad assorbire questi maggiori costi, non lo so, quando avremo qualche notizia in più sicuramente ve la daremo, però in questo momento sinceramente era una preoccupazione espressa dal commissario Bisoffi per questo progetto, però ancora dati certi a me, cioè da lui ovviamente non arrivano, arrivano in comunità, però non ci sono ancora stati comunicati, se ci sono ovviamente. Chiaro che, ultima cosa, il partenariato, vi ricordate, no, prevedeva anche la trasformazione da tassa a tariffa, per cui insomma la tariffa si pagherà poi in base a quello che effettivamente consumi, per cui più virtuoso sarà il consumo, la tariffa in teoria dovrebbe essere più bassa.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi, domande? Prego, consigliera Zomer.
Grazie Presidente, buongiorno. Io faccio una richiesta veloce perché appunto il sindaco un attimo fa diceva che questo 9%, quindi questo 55.000 non viene applicato ora ma andrà applicato, mi viene da dire entro l'anno, leggendo la delibera c'era un trafiletto che se ho ben compreso specifica che va approvato entro il limite del bilancio, quindi mi viene da pensare che andrà, giro la domanda verso ecco, per finire la domanda è se verrà applicato di fatto, credo entro luglio, cioè quindi entro il bilancio, avremo questo aumento della Tari o si andrà direttamente l'anno prossimo?
Grazie consigliera Zomer. Diamo la parola alla nostra dipendente.
Ok. Allora, praticamente l'istanza che è stata fatta da ARERA era per vedere se andando oltre i limiti di crescita si poteva applicare almeno una quota del maggior costo di cui avremo la certezza dovremo sostenere nel 2022. Però il metodo è fatto, non più, il metodo prevede che si vada partendo da costi a consuntivo, non più a preventivo, Cioè, una volta il piano finanziario si elaborava dopo aver avuto una previsione di costo da parte del soggetto gestore, che diciamo che rappresenta il 90% del costo complessivo. Adesso ARERA impone di partire dai costi sostenuti rendicontati per l'anno A-2, che nella fattispecie è il 2020, e su quelli applicare dei limiti di crescita, che impone in un massimo dell'1,7%. Per andare oltre questo limite di crescita, allo stato attuale la normativa praticamente specifica che è possibile applicare anche dei maggiori costi quando questi siano legati all'efficientamento del servizio, mentre questo costo che abbiamo, questi maggiori costi, non sono legati all'efficientamento, sono proprio maggiori costi vivi dovuti al fatto che un servizio costa di più, semplicemente. Quindi quello che è stato chiesto ad ARERA era: e come facciamo noi a spostare non sull'anno prossimo ma addirittura sull'anno successivo, perché a questo punto questi costi andremo ad applicarli, sempre che nel 24 siamo ancora noi titolari della tassa, per l'anno 24, perché di fatto sarà un costo che il Comune sosterrà nel 22. Quindi è stato chiesto quello, se si poteva quantomeno anticipare l'applicazione, almeno una quota di questi costi, per non trovarsi poi una botta da un anno all'altro. ARERA non, ad oggi non ha risposto. È stato disgiunto per decreto ieri o l'altro ieri il termine per l'approvazione del piano finanziario oltre il termine di approvazione del bilancio, il che vuol dire, facciamo un esempio, che se domani mattina ARERA rispondesse sì, potete applicare l'1% in più e il Comune decidesse di farlo, bisognerebbe andare a riapprovare il piano, riapprovare le tariffe, naturalmente, cioè bisognerebbe riandare, e a quel punto sarebbe consentita la corrispondente variazione di bilancio, perché naturalmente aumenterebbe le entrate e anche la spesa. Ecco, alla data attuale invece noi abbiamo applicato il metodo ARERA MTR2, che è quello che prevede che il piano sia approvato per 4 anni e che i costi, cioè sia elaborato sulla base dell'elaborazione dei costi dell'anno A-2, che praticamente partiamo dalla spesa sostenuta nel 20. Tant'è vero che quei 55.000 euro sono stati fatti come proiezione sui costi 20, quindi molto probabilmente per il 22 potrebbero addirittura essere anche di più. Quindi praticamente ad oggi la legge ci impone di applicare questo metodo tariffario, perché ARERA è nata per calmierare e per rendere più efficienti i costi del servizio, come per l'energia elettrica, ora anche per i rifiuti. Quindi insomma, non so, personalmente, se devo fare un discorso di prospettiva, o calano i costi oppure sarà un bagno di sangue tra un paio di anni, perché ovviamente ci saranno tariffe che schizzeranno verso l'alto, ecco, a fronte di del fatto che dovremo recuperare dei costi che quest'anno andremo a sostenere. Spero di essere stata chiara.
Chiarissima. Ringraziamo la nostra dipendente Forchini. Prego, consigliere Zamar.
No, volevo ringraziare, è stata in realtà chiarissima, quindi se ho ben compreso, cioè noi adesso sappiamo che ci sarà un 9, ma ipoteticamente nel 2024 potremmo arrivarci a un 30, un 40. No, azzardo. Beh, però perché... Ok.
Elisabetta, scusi, porti pazienza, grazie.
Allora, il costo dello smaltimento è una parte del costo del servizio. Non è che è tutto, cioè che questo aumento grava su tutto, su tutti i costi, quindi quelli della raccolta. Certo, dopo ci sono le altre variabili. Ecco.
Va bene. Grazie ancora della chiarezza. Bene, ci sono altri interventi, altre domande in merito a questo punto? Va bene, se non ci sono altri interventi, diamo per letta la delibera, passiamo alla votazione. Favorevoli? 12. Astenuti? 4. Zomer, Mondini, Giorgi, Vendri. Benissimo. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Benissimo. Io proporrei, se siete d'accordo, di fare finiamo l'ultimo punto, sì, punto numero 4. Proseguiamo col punto numero 4 all'ordine del giorno, poi faremo una breve pausa per consentire anche di arieggiare i locali. Approvazione tariffe della tassa dei rifiuti TARI anno 2022. Relazione per noi assi sospettosi, prego.
Ripeto un attimo quello che abbiamo appena detto per precisione, no? E il costo del servizio, il costo che abbiamo appena citato di 1.080.000, deve essere coperto integralmente, deve essere approvato dal Consiglio Comunale in ogni anno solare entro l'approvazione del bilancio previsionale, in conformità al piano finanziario che abbiamo appena approvato. Il costo totale di 1.080.490 è suddiviso in due percentuali, 78% è destinato alle utenze domestiche e il 22% alle utenze non domestiche, calcolato sia sulla quota variabile che sulla quota fissa. Sul nostro territorio ci sono 4.051 utenze domestiche per un gettito atteso di 777.952,79 e 337 utenze non domestiche, quindi attività produttive, per un totale di 302.537,20 di gettito. Per le utenze domestiche la tariffa è calcolata, come sempre, in base ai metri quadri e in base ai componenti del nucleo familiare. Nel nostro comune circa il 30% della popolazione è composto da due componenti, mentre man mano che aumentano i componenti cala la percentuale. Mentre per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie e la quota è determinata in base ai metri quadri. E mentre, come era stato previsto l'anno scorso, c'è la cancellazione del punto 20 di attività industriale con capannoni di produzione. Quindi possiamo procedere all'approvazione mantenendo quindi inalterata la tariffa rispetto al 2021, sperando, come abbiamo appena detto, insomma, di non dover incorrere in corso d'anno ad aumenti che ci verranno imposti, e quindi per il momento andiamo a confermare quanto abbiamo appena definito la precedente delibera.
Grazie mille, se sospeziosi. Ci sono interventi, domande in merito? Se non ci sono interventi, diamo per letta la delibera e passiamo alla votazione del punto 4. Favorevoli? 12, astenuti, 4, sempre Giorgi, Zendri, Mondini, Zomer. Prego, sindaco, contrari nessuno. Votiamo un attimo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Prego, sindaco.
Ma no, velocemente, visto l'esito della votazione anche. Ricordo che queste non sono scelte politiche, chiaramente sono scelte dovute, per cui insomma va bene il voto di astensione, lo capisco perfettamente, però ripeto, non è che una scelta di aumentare e abbassare è dovuta alla maggioranza. Questi sono i dati che dobbiamo mettere a bilancio, perché questi sono i dati che ci pervengono e che dobbiamo pagare, per cui la scelta politica non può essere fatta né di aumentare né di abbassare. Ecco, tutto qua.
Prego, consigliere. Io ringrazio per la presenza la nostra dipendente Forchini Elisabetta, sia per la presenza di oggi che per il lavoro che svolge quotidianamente per l'ufficio.
Stop allora. Allora facciamo 5 minuti di pausa da ora.
Signori, riprendiamo. Sta entrando Zomer. Consigliere De Rossi. Iniziamo. Sì. Proseguiamo col punto 5 all'ordine del giorno. Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024, dello schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, del piano degli indicatori della nota integrativa 2022-2024. Relaziona per noi l'assessore Speziosi. Fa una breve premessa il sindaco. Prego.
Che sia breve, non lo so. Cercherò di essere breve, ecco, diciamo così, dai. Sì, sì. No, io voglio fare un po' il cappello, in buona sostanza, come sempre, per la verità, a quello che è il frutto del lavoro di un anno, no? Perché effettivamente sapete che arrivare al momento del bilancio non è mai così facile. E adesso poi verrà anche la dottoressa Badessari, che comunque voglio ringraziare in primis per il grande sforzo che il suo ufficio, lei e i suoi collaboratori fanno ogni anno per portare all'interno dell'area della tempistica prevista ovviamente di approvazione tutto il lavoro che fanno appunto per anticipare i tempi. Quindi siamo il 3 di marzo, per cui in anticipo sulla data di scadenza, pertanto insomma ringrazio per il lavoro effettivamente fatto, anche perché guardate che mettere assieme un bilancio è faticosissimo, anche perché ogni anno cambiano regole, cambiano metodologie, arriva dalla provincia e dallo Stato chiaramente sempre regole diverse, per cui effettivamente non è facile assolutamente mettere a punto un bilancio complicato come quello anche riferito a un comune delle nostre dimensioni, che pur essendo un comune di medie dimensioni chiaramente ha una struttura tale che è molto faticoso mettere assieme un po' tutti i dati. Il lavoro bilancio di previsione, che anche quest'anno è un bilancio che mi ha soddisfatto, anche tenendo conto del momento storico che stiamo vivendo, no? Siamo oramai arrivati abbiamo aperto il terzo anno di fatto dell'emergenza sanitaria, perché abbiamo iniziato il febbraio del 2020 e siamo quasi al terzo anno. Emergenza sanitaria, tengo a precisare che ancora non è finita, perché qua ad Ala abbiamo ancora una trentina di persone positive e mediamente ogni giorno ne entrano 3-4, per cui questo significa che non è finita l'emergenza. Infatti la mascherina che abbiamo noi lo sta anche a comprovare ovviamente, no? Quindi lavorare in virtù di ciò non è, ripeto, non è facile. L'ho detto prima, fra l'altro emergenza sanitaria che adesso si somma anche a un'ulteriore emergenza umanitaria dovuta alla guerra di cui abbiamo parlato prima. Un bilancio che si fa sempre comunque più fatica a chiudere, soprattutto nella parte di spesa corrente. Non ci sono grandi certezze, per esempio quei fondi ex FIM, che sapete che il Consiglio delle Autonomie ogni anno si trova a discutere con la provincia il protocollo di finanza locale. L'anno scorso ci era stato detto che l'ex FIM non veniva più corrisposto per il 2022-23-24, alla fine siamo riusciti ad ottenere per il 2022, quest'anno, l'utilizzo dei fondi ex FIM che vanno a coprire in gran parte chiaramente le spese correnti, che come avete visto dai dati di bilancio sono veramente importanti. Quindi un lavoro che è costato molto, soprattutto anche a tutti gli altri servizi comunali, un lavoro di taglia e cuci, no? Togliendo, inserendo chiaramente tutto ciò per far tornare i conti alla fine. Poi quello che ci diciamo da sempre, è cambiato totalmente il sistema di finanziamento da parte della provincia nei confronti dei comuni, perché effettivamente ogni anno il budget per le manutenzioni cala, il fondo perequativo viene modificato con sistemi chiaramente multipli che non consentono sicuramente grandi certezze. Per cui insomma questo vuol dire cosa? Vuol dire che programmare un bilancio di previsione non è assolutamente facile. In virtù di ciò sapete che la variazione di bilancio viene portata più volte all'interno del Consiglio Comunale, anche come è giusto che sia, anche perché nel corso dell'anno possono cambiare le esigenze, possono cambiare le entrate, possono cambiare il tipo di finanziamento. Noi abbiamo tante opere finanziate anche con un piano di alienazioni. Il solo DUP, no? Questo documento unico di programmazione che viene portato all'interno del Consiglio Comunale più volte nel corso dell'anno, si modifica man mano appunto che si va avanti con la programmazione. E abbiamo sempre comunque difficoltà anche nella gestione del personale, fra l'altro dopo avremo una delibera che parla di personale, perché i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono soggiacere delle norme relative alle spese sostenute nel 2019. Non sto qua ovviamente a spiegarvi i meccanismi, però chiaramente noi per poter assumere nuove persone dobbiamo fare attenzione alle spese che abbiamo già sostenuto nel 2019. Questo vuol dire calibrare le nuove assunzioni, e le nuove assunzioni sono comode per far funzionare ovviamente la macchina comunale. Si possono sostituire ovviamente sempre le persone che vanno in pensione o le persone che vanno in mobilità. Però le nuove assunzioni, ripeto, devono essere fatte calcolando le spese degli anni precedenti, per cui molto, molto vincolanti. Tra l'altro noi abbiamo recentemente assunto un geometra per un anno, a parte i concorsi che abbiamo fatto, che stiamo facendo, perché ne faremo uno a breve relativa anche alla polizia locale, relativa a un assistente amministrativo, perché insomma i concorsi, per la verità faccio un elogio alla dottoressa Brunelli, che in questi anni di sua reggenza abbiamo fatto tanti concorsi e effettivamente, e guardate che fare un concorso pubblico è una fatica enorme, un dispendio di tempo e di risorse non da poco, sinceramente. Con l'ultimo concorso pubblico abbiamo assunto una nuova geometra, la Valentina Azzolini, e abbiamo utilizzato quella graduatoria per assumere per tempo determinato un ulteriore geometra, perché ci è stato consentito dalla provincia assumere per un anno un tecnico in virtù di tutto quello che sta succedendo intorno al mondo del 110, del bonus 110, chiaramente, che ha caricato, per fortuna io dico, i comuni in maniera importante per lo svolgimento delle pratiche, per cui appunto abbiamo per un anno un nuovo tecnico che ci darà una mano a svolgere questo importante lavoro. Quindi spese del personale non facile, ed il personale, ribadisco, è determinante per poter proseguire con tutto quello che c'è da fare all'interno di una struttura comunale. Ah, ecco, sì, diceva la segretaria, magari poi spiega meglio, che tutti i prossimi concorsi li faremo con lo SPID, quindi in maniera molto più meccanica, automatica e anche veloce, spero, no? Giusto? Piccola parentesi, nei concorsi pubblici sono sempre meno le persone che concorrono, questo è il dato di fatto, che non è solo nel nostro comune, ma è generalizzata questa questione, abbiamo sempre meno persone che partecipano ai concorsi pubblici. Questo è un dato, insomma, curioso, sinceramente. Per la parte investimenti, avete visto che la parte investimenti, come sempre, è molto cospicua, anche quest'anno, siamo per il 2022 sui 20 milioni, è ben vero, però bisogna dirlo chiaramente, perché è chiaro che non vogliamo appesantire il bilancio comunale, però ricordo che di quei 20 milioni di investimenti, 9 sono riferiti al convitto, okay? 3 milioni sono riferiti all'area ex Pasqualini, quel fondo che ci stiamo portando avanti ormai da qualche anno, fra l'altro è in via di perfezionamento, dovremmo essere arrivati agli sgoccioli in finanziamento da parte della provincia per quell'importante compendio, per cui 9 più 3, 12 sui 20, e dopo altri 2 milioni e 4 indicativamente sono dedicati alle manutenzioni, pertanto insomma, sì, però come manutenzioni in tutto, cioè diciamo che gran parte del bilancio di investimento è chiaramente dedicato a queste opere molto molto importanti per il territorio. Andando avanti, l'ho detto prima, le fonti di finanziamento sono multiple, da parte della provincia un po' singhiozzo, si sono inventati negli anni passati questi fondi strategici da condividere con i colleghi della comunità di valle, per cui insomma un nuovo modo di finanziare le opere, però Noi su questo, sul fondo strategico, abbiamo finanziato per esempio la ciclabile sud. PNRR, qua apro un veloce capitolo anche perché c'è molta attesa, molta aspettativa, no? Su questo piano nazionale di resistenza e resilienza, aspettative che spero saranno gratificate in futuro, anche perché effettivamente vediamo molta difficoltà nell'espletamento di questi bandi, a parte le tempistiche ravvicinate. I comuni trentini tramite la provincia chiaramente hanno fatto un coordinamento unico, appunto tramite la PAT. Ai comuni è stata richiesta una scheda di ricognizione che in base alle missioni e ai bandi appunto è stato chiesto ai comuni di indicare quali sono le eventuali opere da inserire per le quali chiedere il PNRR. Noi abbiamo fatto chiaramente la lunga lista di tutte le opere che abbiamo in essere e per le quali abbiamo anche dei progetti in stato di avanzamento, perché sapete che entro il 2026 si prevede di rendicontare il tutto, per cui date assolutamente incredibili, considerando insomma le tempistiche delle strutture amministrative italiane, no? Quindi insomma un momento sicuramente difficile. Noi abbiamo inserito in questa scheda di sanzione tutte le opere che abbiamo, su cui abbiamo progetti, per cui dal teatro alle scuole e quant'altro. E avevamo messo in ricognizione anche la nostra, ma questo l'avete visto probabilmente anche sul giornale, la nostra scuola media che è arrivata con il progetto esecutivo a quasi 18 milioni di euro, finanziata per 9 milioni e mezzo da parte della provincia. I fondi dedicati alla provincia autonoma di Trento per le demolizioni e ricostruzioni delle scuole è di 7 milioni e 7, per cui ben poca cosa, su una quindicina di schede arrivate dai vari comuni, Ala, Muri e tante altre, chiaramente, che devono demolire e ricostruire. Qual era il vincolo di questo bando per le scuole? Quello che la progettazione doveva essere fatta dallo Stato con dei concorsi di progettazione. Quindi questo ovviamente non faceva il caso nostro, anche perché noi siamo al grado di progettazione esecutiva, voleva dire buttare via tutto, non aveva senso, centinaia di migliaia di euro buttati, ma soprattutto volevo dire rinunciare al contributo della provincia, al finanziamento della provincia di 9 milioni e mezzo a fronte di 7 milioni e 7, perché era assolutamente non percorribile quella strada. Adesso vediamo nel proseguo quello che riusciamo a portare a casa dal PNRR. Noi abbiamo partecipato anche a dei bandi, per la verità, in maniera autonoma. Su uno abbiamo delle buone speranze, però non voglio anticipare nulla perché, come è successo ad altri colleghi, magari anticipano una cosa che poi alla fine viene smentita, questo non sarebbe il caso. Però abbiamo partecipato a un bando come unico comune trentino su una nostra struttura pubblica e vediamo se questo va a buon fine, abbiamo buone speranze, però insomma, ripeto, PNR è una gara per tutti chiaramente, per cui insomma su questo si sta comunque in ogni caso lavorando. Nel PNRR rientra, come dicevo prima, invece la nostra casa della comunità. Ala, come già detto anche nelle altre relazioni del bilancio, ha un territorio complesso, esteso, variegato, un fondo valle, un territorio montano, un'estensione di circa 120 km quadrati, 127 km di strade forestali, 50 di strade comunali. Questo per dire cosa? Per dire che i costi di manutenzione, quello detto prima, circa 2 milioni e 4 indicativamente, dedicate alla manutenzione annuale dei nostri beni patrimoniali, strade, pascoli, maighe, edifici comunali, palazzi, edifici di servizio, per cui caserme dei pompieri, magazzino comunali, le sede delle associazioni. Noi abbiamo tante associazioni con sedi comunali, chiaramente le manutenzioni sono ovviamente a carico nostro e, come si sa, gli immobili deperiscono negli anni, diventano vetusti, per cui bisogna sicuramente intervenire. E un po' alla volta cercheremo di intervenire dove appunto sarà possibile farlo. Chiaramente non tutte queste spese sono finanziate, anzi ben poche sono finanziate con i fondi di finanziamento pubblico che pervengano dalla provincia o dallo Stato, ma tanti sono frutto di economie nostre. Pagati come? Pagati con le entrate tributarie, ex tributarie, pagati anche con le alienazioni. Per questo il cartolomo è stato messo ovviamente in vendita per poter pagare le opere che abbiamo previsto a bilancio. Ne faremo altre alienazioni, sto pensando ai lotti della Sega, abbiamo dei lotti edificabili alla Sega, abbiamo qualche immobile che ancora non è in utilizzo, per cui si procederà alla vendita per alleggerire i bilanci, per avere fonti di finanziamento chiaramente anche nostre. Noi sempre rincorriamo ovviamente, oltre che ai bandi, anche le possibilità di finanziamento che la provincia dà, che la provincia comunque dà di finanziamenti settoriali oltre ai budget che vi dicevo prima, no? Per cui ad ogni opera corrisponde un settore specifico, tu vai a chiedere se è possibile alla provincia avere un finanziamento specifico, quello che abbiamo fatto sulla ex Pasqualini, dove abbiamo chiesto finanziamento sul fondo di sviluppo locale, che è una dei canali di finanziamento da parte della provincia, o sul fondo di riserva, dove si hanno finanziato parte del marciapiede, se ricordo bene, no? Adesso perché ogni tanto scambiamo le opere del marciapiede, la parte fatta del marciapiede SS12, per cui insomma anche lì bisogna andare chiaramente a chiedere aiuto e soldi. Nel bilancio vedete che non disdegniamo mai di mettere dei fondi a disposizione per il sostegno al lavoro delle fasce, diciamo, di popolazione più sensibili, sto parlando ovviamente di quegli interventi legati all'ex azione 19, adesso ora si chiama 3.3D, per cui ogni anno cambiano nome, non ho capito il perché. Per cui tutte le squadre che noi abbiamo tre squadre di sostegno, una dedicata agli archivi, due dedicate al verde, che occupano circa 24-25 persone indicativamente, alcune di esse quasi tutte a part time ovviamente, a parte i caposquadra che sono a tempo pieno. Cosa costano queste squadre? Le squadre costano indicativamente sui 230-240 mila euro. Una parte sostanziosa ovviamente è pagata dalla provincia, a noi costa indicativamente 30.000 euro per ogni squadra circa, per cui insomma 230 il totale, una novantina è a carico nostro. Per cui insomma cifre rilevanti che però riteniamo importanti, uno per dare un aiuto e disponibilità alle persone che sono disoccupate o alle persone che hanno avuto o hanno in corso dei problemi, ma che però hanno bisogno ovviamente come tutti noi di lavorare e di portare a casa la cosiddetta pagnotta. Ci sono tre categorie, la categoria A, B, C, la A è la categoria per i disoccupati, la B e la C le categorie per categorie protette, per quelli che hanno ovviamente delle fragilità. Le squadre vengono formate assieme alla B e la C, assieme agli assistenti sociali ovviamente. La squadra invece degli operatori della categoria A vengono fatti in base a una graduatoria che in giunta negli anni passati ne abbiamo approvato, per cui con dei requisiti delle graduatorie ben chiare. Facciamo anche la squadra tutti gli anni, anche quest'anno la faremo, la squadra del BIM. Il BIM sapete è il bacino imbriferi, no? Per i quali noi prendiamo soldi per le derivazioni acquifere, tutti gli anni ci chiede se vogliamo fare la squadra del BIM. La squadra del BIM vuol dire una squadra del verde, tre persone sul verde e una sugli archivi, noi la facciamo puntualmente, la faremo anche quest'anno però in maniera più ridotta, perché abbiamo diminuito un po' la valenza di bilancio, anche per far quadrare ovviamente i conti. Però azione 19, squadre del BIM, servizio civile, noi facciamo puntualmente i bandi per il servizio civile, abbiamo dei ragazzi che lavorano al Parla e che lavorano in biblioteca, ragazzi che rimangono da noi un anno e sono stipendiati per la verità dalla provincia, 18-26 anni mi sembra, 18-28. Anche lì facciamo un po' fatica a trovare queste persone, prendono 600 euro al mese per un anno, per cui fanno una bellissima esperienza all'interno della struttura comunale. Non abbiamo le folle, ecco, non abbiamo le folle. Ah, ecco, poi sì, mi ricorda la Francesca, l'assessore Aprone, 33F, per cui prima era il 33D, adesso è il 33F, abbiamo creato quel punto d'ascolto per anziani e disabili. Lì abbiamo una persona che sta lavorando ormai da un mese, indicativamente, con grande e molta soddisfazione, perché ha degli anziani e delle persone in disabilità che segue, cos'è che il punto d'ascolto vuol dire? Ascoltare le esigenze di queste persone, aiutarle nelle cose minimali, accompagnarle a farla la spesa, andare alla posta, andare in banca, ascoltare banalmente anche i problemi che hanno per dare, per rincuorare, per cui un punto d'ascolto interessante che sta riscuotendo anche grandi soddisfazioni. Questo è il 3-3F. Per cui questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non disdegniamo nessun tipo di intervento che possiamo mettere in atto, perché guardate che, e poi chiudo su questo argomento, sulle liste del 3-3D noi abbiamo mediamente dalle 90 alle 100 persone che vengono, che sono inserite nelle graduatorie dell'Agenzia del Lavoro. Riusciamo a coprirne una trentina, un terzo, di più non riusciamo a farlo chiaramente, però credo tanti comuni non fanno questi aiuti semplicemente per una questione di risorse, e noi invece teniamo duro e lo facciamo. Andremo avanti anche quest'anno con aiuti e sostegni alle famiglie, alle imprese per discorso Covid, come abbiamo fatto l'anno scorso con gli interventi per l'aiuto all'acquisto dei computer, no? Con quel famoso fondone Covid cosiddetto, dettato dal decreto di sostegno, è confermato anche per il 2022, abbiamo delle somme importanti da dedicare, adesso a breve anche definiremo come utilizzarle, sempre nell'ambito delle perdite Covid. Quindi, dicevo prima, struttura comunale che ci ha aiutato molto in questo, ringrazio ancora insomma la Verde, la dottoressa Brunelli, che in questi anni ha un po' ribaltato, no, la situazione dal punto di vista informatico, della digitalizzazione, dell'implementazione del servizio Parla con lo SPID, con l'identità digitale, con tutto quello che ormai sapete, è inutile che ogni volta l'elenco. Siamo diventati un comune laboratorio anche per tante altre amministrazioni pubbliche, per cui insomma di questo ne andiamo orgoglioso, ma soprattutto siamo andati più vicini alle esigenze dei nostri cittadini, e questa è la cosa veramente, veramente importante. Il servizio Parla è molto molto apprezzato dai locali, ma anche dalla gente che viene da fuori, perché guardate che ho segnalazioni continue di persone che da altri comuni vengono al Parla per fare lo SPID, per fare altre pratiche. Questo vuol dire che si sta lavorando bene, per cui ringrazio anche i dipendenti del Parla che effettivamente sono disponibili con apertura al sabato, ricordo che siamo gli unici ad aprire anche il sabato mattina, per cui questo è molto assolutamente importante. Io non sto qui ad elencarvi chiaramente tutti quelli che sono i punti e gli obiettivi del DUP, perché li abbiamo discussi fra l'altro poco tempo fa, chiaramente obiettivi sicuramente importanti di riqualificazione delle aree verdi. Ci piacerebbe, adesso abbiamo definito il progetto del Parco Bastia, ci piacerebbe partire appena riusciamo ad ottenere chiaramente le somme necessarie, in parte già inserite a bilancio, mi sembra che abbiamo 100.000 euro sul Parco Bastia, però il progetto totale parla di quasi 500.000 euro, per cui vedremo di recuperare con delle variazioni di bilancio anche queste importanti somme. Con l'aiuto del SOVA, bisogna dirlo, la provincia, con le squadre del progettone riusciamo a fare degli ottimi lavori, vedete la passerella, il parco che stiamo facendo, la passerella, con loro faremo anche il parco Pizzini e faremo anche il parco dell'ex canonica, per capirci, per cui insomma in collaborazione con il nostro cantiere e con loro cercheremo di qualificare anche quell'importante luoghi. Abbiamo inserito, questo è una cosa nuova, anche un lavoro su cui abbiamo da tempo insomma voluto insistere, che è la pavimentazione della piazza di Pilcante, che è da tanto tempo che ce lo chiedo, anzi c'era un progetto qua degli anni 2000 qua in comune, che poi non è stato portato avanti per scelte che io ovviamente non posso sapere. Noi stiamo facendo il progetto interno, fra l'altro, della piazza di Pilcante, perché insomma è una delle opere che, su cui appunto cercheremo le risorse adeguate. Quindi andremo avanti per quanto riguarda l'ambiente, sulle reti di riserve, stiamo definendo con la provincia finalmente quali sono le novità per la rete di riserve, sto parlando quella nuova che nascerà del Pasubio Lissini e quella del Baldo. Per la mobilità stiamo andando avanti, partiremo entro l'anno con la ciclabile sud, la provincia ha finito il progetto della ciclabile definitivo barra esecutivo, per cui entro l'anno contiamo di appaltare l'opera per la ciclabile che da Autari ci porterà fino alla ciclabile della Destra Adige. Per quanto riguarda le migliorie della mobilità, abbiamo fatto un incontro con, ve l'avevo già detto nello scorso consiglio comunale, marciapiede di Piccante, marciapiede di Borgo General Cantore e la rotatoria di Serravalle sono state inserite all'interno del piano delle opere della provincia per il 2024, probabilmente le anticiperanno perché siamo stati contattati dall'ufficio progettazione della provincia e dovrebbe essere iniziato già da adesso il progetto per il marciapiede perlomeno di Piccante e quello di Borgo General Cantore. Quindi insomma un piano della mobilità che sta andando avanti. E siamo in attesa anche di un finanziamento, questo lo dico perché fa parte delle cose nuove, per fare il progetto della ciclabile fra Sgrudina ed Ala. Stiamo ragionando con la comunità di Valle, sempre su quel fondo strategico che vi dicevo prima, che già ci finanzia la ciclabile sud, per trovare i fondi, e sembra possa andare a buon fine, vediamo se nella spartizione dei pani dei pesci con i colleghi degli altri comuni riusciamo ad avere questa somma per progettare la ciclabile Sgrudinara, che da tanti anni ci richiedono, molto costosa chiaramente perché il tratto è lungo, però abbiamo visto che dopo il Giro d'Italia tanti sono i ciclisti che fanno la sega e ciclisti che vanno sulla statale, in questo momento sicuramente non è una cosa buona. Ciclisti, ma anche e soprattutto per gli abitanti di Sgrudinà, che da tempo ci chiedono la possibilità di arrivare ad Ala anche con una bicicletta, insomma, per cui questo contiamo di fare perlomeno il progetto quest'anno per questa importante ciclabile. Piano regolatore, abbiamo dato l'incarico per la variante al piano regolatore generale, entro l'anno sarà approntata. Il piano dei centri storici, siamo arrivati quasi a conclusione, guardo l'assessore Gatti, dovremmo esserci, sapete che il piano dei centri storici era andato in prima e seconda adozione con il commissario, è stato mandato a Trento al servizio urbanistico ancora l'anno scorso e lì è cominciato il su e giù con prescrizioni varie da sistemare, da fare abbrigare, siamo arrivati alla fine e sembra che adesso si dovrebbe essere pronti per arrivare alla delibera della giunta provinciale per avere il piano del centro storico. Un piano del centro storico che si è rivelato anche fatto molto importante per il discorso del 110, perché tanti cittadini ci chiedono di fare il cappotto anche nel centro storico, cappotto che non sempre è possibile fare perché in base al vecchio piano del centro storico ci sono dei vincoli e delle limitazioni, per cui insomma siamo in attesa anche per dare effettivamente corso a queste pratiche che, ricordo, come dicevo prima, portano sempre economia ed importanti lavori da fare all'interno del nostro comune. Opere pubbliche, il convito ve l'ho già detto, per quanto riguarda il centro ex Pasqualini anche vi ho relazionato. E ottenuto il finanziamento della provincia e passeremo a fare subito il rogito notarile di acquisizione dalla patrimonio del Trentino dell'intero compendio, entreranno nella palazzina vetri da subito la polizia locale e forestale, sistemeremo, abbiamo già fatto il progetto, il capannone esistente per inserire il magazzino comunale, lì bisognerà ovviamente intervenire per sistemarlo dal punto di vista dell'antisismica, perché il magazzino comunale è considerato opera strategica. Procederemo entro l'anno, questo è l'auspicio, alla progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Stella d'Oro. A bilancio abbiamo messo, avete visto, finalmente ci siamo, dovremmo esserci, il PIP Marani, l'abbiamo distribuito su 2 anni, il PIP Marani che abbiamo, l'avevo già detto nei precedenti consigli, abbiamo definito tutto quello che c'era da definire con i lottizzanti, perché lì parte delle spese sono a carico dei lottizzanti. Abbiamo incontrato delle difficoltà per regolarizzare alcune delle proprietà che verranno cedute dai privati al comune, delle difficoltà dal punto di vista giuridico-amministrativo, non per mancata volontà da parte dei cedenti ovviamente, cose che si stanno sistemando e che dovrebbero portarci al rogito notarile per l'acquisizione di queste aree nelle prossime settimane. Una volta ottenuta il possesso delle aree sono già di fatto sulla strada e sono quelle aree con le fasce di terreno che già costituiscono la strada, quindi già utilizzabili di fatto, però ancora di proprietà privata. Non appena abbiamo la proprietà piena, procederemo con la gara d'appalto, ricordo che è circa 1,5 milioni il totale di quest'opera, per cui il base d'asta sarà il 1,1 milioni indicativamente. Procederemo con la gara d'appalto e procederemo con i lavori. Mi sembra che nel bilancio 22 abbiamo messo circa 500.000, 3,90 e il resto sul 2023. Per cui fra quest'anno e l'anno prossimo l'opera dovrebbe essere realizzata. Sì, poca roba. Però anche lì, sapete, è sempre questione delle variazioni, no? Se riusciamo ad anticipare i lavori si fa scambio da un anno ovviamente all'altro. Lì si prevede chiaramente la rivisitazione di tutta la strada, per cui nuove reti tecnologiche, illuminazione, allargamento a monte, rotonda prima di entrare nel comparto del Corriere Rosa e quant'altro, insomma, per cui una cosa estremamente importante. E andando avanti, per quanto riguarda il turismo, vabbè, sapete, vi ho già spiegato del polo museale che noi avevamo messo come inizio per il 2024 in concomitanza con la capitale della cultura, ma lo faremo in ogni caso. Con la provincia stiamo proseguendo con gli accordi e soprattutto col Castello del Buon Consiglio per la realizzazione del polo museale, appunto Pizzini Taddei. Vado velocemente avanti del Palazzo Scervi, ho già accennato prima. Stiamo portando avanti sempre su questo comparto lavori il progetto Fermenti, ne abbiamo già parlato. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse, il progetto Fermenti sapete che deve partire la fase 2, che prevederebbe anche l'apertura per un anno di un ufficio barra negozio, punto di lavoro in Via Nuova, proprio per dare la possibilità agli estensori di Fermenti e anche all'Unione Commercio, con il quale abbiamo firmato un protocollo d'intesa, di creare un punto aperto a disposizione appunto degli operatori, di chi altro, per dare informazioni su tutto quello che faremo in materia di rigenerazione urbana. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse chiedendo disponibilità di un locale in Via Nuova dell'ordine di circa 90-100 metri quadrati, chiedendo per un anno un affitto gratuito con poste a carico del comune e le utenze. Purtroppo abbiamo avuto zero adesioni, ma comunque siamo in contatto con alcune realtà che forse riusciamo a convincere per farci dare, perché Via Nuova, perché è il punto più delicato, no? Ovviamente abbiamo qualche idea, dovremmo riuscire a definirla nei prossimi giorni. Questo vorrebbe dire appunto aprire per un anno questo punto di informazione dove il progetto prenderà via il perfezionamento. La fase 1 aveva previsto la mappatura di tutti i negozi attivi e non attivi, cioè i commerciali in buona sostanza, per capire quali potrebbero essere i punti su cui lavorare. La fase 2 comporterà chiaramente la messa a punto di bandi e di quant'altro per attirare operatori, nuovi operatori ad aprire attività commerciali, ma non solo, anche attività di servizio, anche laboratori d'arte e quant'altro, per far rivivere un po' il nostro centro storico. Cercheremo anche di mettere a punto delle manovre per aiutare chi già lavora nel centro storico, no? Perché insomma abbiamo tante attività commerciali che chiaramente tengono duro da anni, per cui vedremo di trovare anche per loro degli aiuti appunto interessanti. Per quanto riguarda i percorsi culturali ed eventi, ovviamente Città di Velluto, Natale, Bacco Barocco, ecco, allora in aprile partirà quel nuovo evento dedicato al vino che avevamo già programmato 2 anni fa, poi fermato per il discorso Covid. Lo riproponiamo in aprile di quest'anno, mi sembra 22-23, quelle sì sono le date, guardo lo Stefano, perché è fatto in collaborazione con la Proloco e con Eupusia, fine mese, pertanto fine aprile. Bacco Barocco sarà un evento che dura 3 giorni, si parlerà di vino. Sono coinvolte tutte le cantine locali, appunto con l'associazione Eupusia e con la Proloco, si proporranno degli eventi dedicati al vino, dei convegni. Questa è una cosa totalmente nuova che fa e vuol rendere sempre più, che aiuterà a rendere sempre più riconoscibile il nostro territorio anche tramite il vino. sulla Lessinia stiamo andando avanti anche in comunione con alcuni operatori economici, tra i quali la Turiscop, il nostro consigliere Marasca è presidente. La Turiscop ha affidato tempo fa un progetto di marketing turistico a un'azienda specializzata e con loro stiamo cercando di capire come si può intervenire, cosa si può fare per cercare di portare avanti dei progetti interessanti su questo importante parte del territorio che ancora non è del tutto conosciuta. Portiamo avanti sempre quei contatti con il Museo Civico di Rovereto per quei percorsi naturali, storici, culturali già fatto al Bersaglio, che faremo a breve anche ai Busoni, per cui insomma su quello stiamo andando avanti. A ottobre ci sarà il Festival Nazionale del Sartori, per cui anche quello è biennale, lo portiamo avanti. Questo insomma dire che tutti gli eventi storici li portiamo avanti cercando di incrementarli sempre di più a fronte di costi importanti, perché sono tutte spese che vanno sulla parte corrente, questo che è la parte più sensibile del bilancio, ve l'ho detto prima, però vogliamo tenere duro su queste tematiche perché riteniamo che dare visibilità al nostro centro storico può essere la chiave di volta per questa cittadina. Sullo sport, vabbè, insomma, avete letto il DUP, per cui anche lì stiamo andando avanti con tutto quello che, innanzitutto, mantenere e riqualificare le nostre strutture, ma poi anche attenzione a qualsiasi modo che possa incrementare ad aiutare lo sviluppo dello sport e le manifestazioni sportive. Quest'anno ne faremo di nuove, faremo delle gare podistiche che interesseranno la valle dei Ronchi, sta seguendo il consigliere De Michè, sta seguendo la procedura insieme al CUS Vallagarina, per cui insomma cercheremo sempre di incrementare queste cose. I servizi delle comunità avete visto, no? Per quanto riguarda la casa della comunità ne ho già parlato, per quanto riguarda la videosorveglianza, ecco, abbiamo messo delle somme a disposizione per incrementare la rete delle telecamere, perché volevamo intervenire ancora al Bastia, perché al Bastia c'è già una telecamera, però è una telecamera fissa, invece noi la vogliamo mettere che ruoti a 360 gradi e ad infrarossi, per cui becchi anche i problemi notturni. Vorremmo mettere alcune telecamere in alcune di quelle isole ecologiche sensibili, e ne abbiamo alcune qua anche in centro ad Ala. È vero che poi col porta a porta le isole probabilmente spariranno, ma recupereremo le telecamere e le metteremo da altre parti. Abbiamo una telecamera, quella in prossimità del negozio della Trainotti, della Cassa Rurale, che è sempre comunque purtroppo oggetto di scarico rifiuti, soprattutto di ingombranti. Lì è una questione che va avanti da anni. Con le telecamere probabilmente riusciremo a risolvere il problema, ovviamente, perché la telecamera è posteriore, però magari riusciremo a braccare qualche brigantello che fa queste cose. Poi altri luoghi insomma del territorio che abbiamo deciso di controllare, inserendolo nel nostro programma di telecontrollo e di sicurezza delle telecamere. Piano Giovani sta andando avanti con tanti progetti, alcuni li ha elencati l'assessore in giunta ultimamente, perché insomma il Piano Giovani vivo con dei progetti interessanti che movimenta secondo me il mondo giovanile, dal quale provengono sicuramente delle buone idee che vanno a favorire il nostro territorio. Book Crossing avete visto, no? Che lo implementiamo sempre, oramai siamo arrivati a 10, mi sembra, assessore, per cui insomma apprezzato il Book Crossing. Questo mi fa sono piccole cose, però sensibili per la popolazione, perché danno anche un senso di attenzione verso il libro da sfogliare, ma soprattutto il recupero del libro che altrimenti verrebbe gettato nelle immondizie. Marchio Famine in Trentino, stiamo lavorando anche su questo, per cui insomma diciamo che stiamo andando avanti celermente, o cerchiamo di farlo ovviamente in maniera più velocemente possibile per cercare di diventare sempre più un comune attrattivo. Lo dicevo prima, poi finisco. Investimenti, siamo sui 20 milioni e 600, siamo nella parte investimenti, qua abbiamo sicuramente, avete visto, non so se avete fatto la somma perché avete a disposizione nella nota integrativa il quadro delle opere pubbliche, allora abbiamo 2 milioni e 7 solo per le opere stradali e viabilità, no? Che comprende la rotatoria al CERE, ecco anche lì la rotatoria per l'entrata al CRM, per capirci, sulla statale, anche lì è un'opera che ci stiamo trascinando da anni, perché bisogna acquisire delle aree poste all'interno di quella lottizzazione, ovvero hanno sede quei capannoni del Corriere Rosa, del Simonini e quant'altro, che è ancora una lottizzazione in capo ai privati, dove si prevedeva uno dei vincoli che la strada che porta al CRM e gli spazi per fare la rotonda venissero ceduti gratuitamente al comune. Anche lì storie infinite, veramente infinite, anche lì dal punto di vista amministrativo, giuridico, soprattutto a carico della parte cedente, e hanno fatto sì che si trascinasse questo lavoro per molti anni. Anche lì sembra che si sia definito, e mi sembra che le prime settimane di marzo si preveda il rogito notarile per acquisire le aree, e da lì potremo partire con la gara per la rotonda, per il quale c'è già il progetto esecutivo. Quindi gara 600.000 euro anche lì, ridendo e scherzando, per la rotonda, che è insomma importante, perché l'entrata e uscita della zona industriale del CRM è sempre più difficoltosa. Abbiamo 935.000 euro chiaramente nel triennio, sto parlando ovviamente, no? Del marciapiede, del secondo lotto del marciapiede sulla SS12, per cui dal semaforo fino alla caserma dei carabinieri, via Autari. Abbiamo 500.000 di euro sulla ciclopedonale che dicevo prima a sud, quella che da via Autari porterà fino alla zona campagnola. Poi abbiamo una serie infinite di opere per manutenzioni che fanno quella somma dei 2.400.000 che vi dicevo prima, per cui sulla categoria 1, che è le opere stradali e viabilità, abbiamo 2.700.000 quasi. Ne abbiamo 284.000 sulla distribuzione energia elettrica, per cui 250 le abbiamo messi sull'illuminazione pubblica e altri 34, cioè 284 fra nuove estensioni, illuminazione pubblica da fare e da rifare, in attesa di quel partenariato pubblico-privato che vi dicevo prima. Poi abbiamo una serie di opere, molto importante anche il PIP Marani, che vi dicevo appunto prima, quasi 1.500.000, come è importante anche quel 1.600.000, qui sto sbagliato io la somma, chiedo scusa, ok, che me la sono fatta in maniera artigianale, scusate. Abbiamo circa 450.000 euro sulla categoria 12, che è beni culturali e cultura, che vuol dire manutenzione della biblioteca, del teatro comunale, la previsione di 100.000 euro per l'allestimento del primo lotto del pianoforte antico, quindi insomma somme interessanti. Abbiamo 300.000 euro anche sulla chiesa di San Giovanni, sapete che è di proprietà nostra, la chiesa di San Giovanni. C'è un cospicuo finanziamento dalla parte della provincia, però la parte rimanente la mettiamo noi. Abbiamo messo a bilancio 300.000 euro perché avete visto che i lavori hanno riguardato le facciate e la copertura. Adesso si passerà all'interno, perché all'interno bisognerà rifare l'impianto elettrico e anche la tinteggiatura. Per cui opere che si sommano, sorprese continue tutti i giorni, perché per esempio la campana, anche lì è uscito che il sostegno della campana è completamente marcito, per cui viene cambiato, ma anche lì parliamo di 30-40.000 euro, cioè ridendo scherzando, è un bene storico che ovviamente costa, però insomma è la nostra chiesa principale, dopo Santa Maria Assunta ovviamente si è deciso di intervenire, anche per il fatto che è un bene pubblico, cioè un bene del comune. Di San Valentino anche, ecco, 5.000 euro li abbiamo messi a disposizione anche per la chiesa di San Valentino, perché ci sono delle crepe, perché insomma abbiamo dato una mano anche lì. E dopo vedete 1.800.000 è anche sull'igienico sanitario, risorse idriche, per cui fognature, acquedotti e quant'altro. 9.300.000 sull'edilizia scolastica, vi dicevo prima, del convito e della progettazione della scuola media. Abbiamo altri 3.300.000, insomma, sull'altra edilizia pubblica, per cui la sala Zendri, il centro polifunzionale, la caserma di vigili del fuoco attuale su quale stiamo lavorando, l'ex Groberio, l'Handicamp, insomma una serie di, l'ex scuole di Piccante, una serie di interventi che faremo negli anni che portano a 3.300.000. E abbiamo altre 600.000 euro sulla categoria 21, che sono i parchi praticamente, quindi sicurezza dei parchi, cambio dei giochi, riqualificazione, sistemazione delle aree, completamento della lottizzazione di San Martino al quale ci siamo sostituiti alla ditta, campeggio al faggio, Sistemazione del ponte, ecco, il ponte sul torrenziale Largo Vicentina, abbiamo messo a disposizione le cifre intanto per il momento per la progettazione, visto che lì è stata sistemata l'area dell'Eurospar, vogliamo procedere anche con la progettazione, per cui intanto faremo quello e se nel corso degli anni riusciremo magari faremo anche delle variazioni di bilancio per riuscire a fare anche quel tipo di intervento. Poi abbiamo, sistemazione di cimiteri e di quant'altro che riguarda il centro anziani per 300.000 euro, per cui insomma tutto ciò porta a 20.677, per cui una montagna di risorse chiaramente in gran parte sono però, ripeto, portate via dal convitto e dal centro polifunzionale. La sola manutenzione, dopo finito davvero, parliamo di 2.004.000 solo di manutenzione sul 2022, perché sul 2000 nel triennio sarebbero 2.004.000 più 600, 3.000.000, 3.100.000 nel prossimo triennio. 2.004.000 sul 22 solo di manutenzione, questo tengo a dirlo perché effettivamente le manutenzioni ci uccidono, ma bisogna farle perché il patrimonio deve essere conservato. Manutenzioni sulle opere stradali di viabilità, parlo delle strade comunali, delle strade a fondo sterrato, della viabilità forestale, delle pensiline per i bus, degli impianti semaforici, pavimentazione del centro storico, 140.000 euro l'abbiamo solo sull'illuminazione pubblica, per l'efficientamento questo, abbiamo 26.000 euro, poca cosa, sul recupero di fabbricati montani, sul ponte dell'Ares per capirci in Val dell'Ala, no? 145 su sport e spettacolo, quindi piscina comunale, campo sportivo e impianto scolastico sportivo, 3,36 ve l'ho detto prima sui beni culturali, per cui le manutenzioni del teatro, biblioteca e quant'altro, 3,76 ce l'abbiamo sull'igienico sanitario, per cui nuovo collettore fognario, dobbiamo incrementare la somma per ultimare il collettore fognario di Ronchi, per Santa Cecilia, per zona dei Caglieri, che anche lì si vuole intervenire, chiaramente per la roggia di Santa Margherita, per Valfreda, e tutto quello che consegue. 262 sono sulle scuole, cambio degli antioscuranti, interventi per i bagni nelle scuole elementari, tutte cose che devono essere fatte, anche se nei prossimi anni la scuola elementare cambierà luogo, però queste cose sono richieste da tempo dalla scuola, per cui li facciamo. Però 262.000 euro sono anche lì. Su altre edilizia pubblica ne abbiamo 123 solo di manutenzioni, sto parlando di manutenzioni. 500 invece sono riferite a quello che vi dicevo prima, per cui campeggio, parco bastie, parchi pubblici e quant'altro. 216 invece sono riferiti sul cimiteri, sugli immobili, sul centro anziani. 216 perché? Perché siamo in via di completamento del cimitero di Ala, della casa del custode, per capirci, che anche lì è stato un intervento importante. Quindi io ho infinito, non vi illustro la scheda 3 che è quella dell'inseribilità, tutte quelle opere che noi portiamo a bilancia nell'area inseribilità, quelle opere per le quali abbiamo anche dei progetti fatti e in corso, per i quali però ancora non ci sono ovviamente i finanziamenti, e pertanto sono quelle opere si potranno portare avanti nel futuro, che però non è detto che si riescano a soddisfare, perché, ripeto, bisogna prima recuperare i finanziamenti necessari. Sto parlando della ristrutturazione della Malga Coe, del mini caseificio Malga Sega, dell'allestimento finale del Museo del Pianoforte Antico, per il quale però con la provincia nel piano finanziario fatto dal Buon Consiglio sono previsti anche i costi di allestimento, per cui se riusciamo a chiudere l'accordo con la provincia queste sono somme che sicuramente recuperiamo. Del compendio Parco Pizzini, che in parte però recuperiamo con l'intervento del SOVA, come vi dicevo prima, del progetto di ristrutturazione globale del teatro in base a quel progetto che avevamo fatto nel 2013 con l'architetto Baldessari, che prevedeva la completa ristrutturazione, per il quale noi invece siamo andati avanti intanto con la manutenzione. Tra l'altro il teatro sta venendo bene, anche la parte interna l'abbiamo riqualificato per quanto si poteva in maniera interessante, spero di poterlo aprire nel mese di marzo o di aprile. Poi nell'area di inseribilità sono previste le reti fognarie di Sdruzinà, che però costa 900.000 euro, una serie di opere di messa in sicurezza dei clasti rocciosi, però che alcuni sono già inseriti nel nostro bilancio, vabbè, ci sono i 16 milioni della nuova scuola media, perché chiaramente per i quali abbiamo solo una parte finanziata, e la parte rimanente per il polifunzionale dell'Espa Falini, che però sarà ridotta in base al finanziamento che ci perverrà dalla provincia. Credo di aver finito, anzi ho finito per quanto riguarda la mia illustrazione, per cui lasciamo adesso dare un po' di numeri anche all'assessore Speziosi, grazie.
Grazie Sindaco, allora passiamo la parola all'assessore Speziosi.
Do lettura di una mia relazione che va a toccare alcuni punti che ha già toccato il Sindaco, ma cercherò di riassumere un attimo. Il bilancio 2022-2024 riparte dalle scelte fatte nel 2021, tenendo conto di quanto è successo negli ultimi anni di pandemia, in quanto ha comportato una completa modifica dei riferimenti e delle prospettive su cui era basata la finanza locale. L'obiettivo primario per noi amministratori deve essere quello di salvaguardare la tenuta socio-economica del nostro territorio, cercando di mettere in campo, dove ci è consentito, fino dove c'è la nostra competenza, interventi per dare sostegno alle famiglie e alle attività economiche e allo stesso tempo liberare risorse per essere impegnate in altre voci di spesa necessarie in quel preciso momento. Con l'approvazione del presente bilancio manteniamo inalterata la pressione fiscale, come abbiamo appena approvato, e cerchiamo sempre di potenziare i servizi e le agevolazioni a favore dei nostri cittadini, magari con un occhio di riguardo alle nostre imprese. La Giunta provinciale ha approvato, dopo una fase di confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022. Il documento costituisce un elemento imprescindibile per la nostra manovra finanziaria della provincia e stabilisce, oltre alla quantità di risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie per garantire un coordinamento della finanza comunale e di quella provinciale. Nel dettaglio viene garantito il FIM per il 2022 per un ammontare di 54 milioni e particolare attenzione è stata posta alla parte corrente dei bilanci comunali, dedicando alle risorse destinate al finanziamento delle amministrazioni e all'erogazione dei servizi, riuscendo quindi a rendere disponibili ulteriori 4 milioni attraverso i quali i comuni trentini ovviamente, a garantire maggiore adeguatezza alla risposta dei fabbisogni dei cittadini. Per contrastare l'emergenza Covid sono stati stanziati dei fondi, fondo per l'esercizio a livello provinciale, fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, fondi finalizzati alla concessione di riduzione della Tari nel 2021, fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero del canone di occupazione del suolo pubblico e fondi di solidarietà alimentare. A questi, come citato dal nostro sindaco, va aggiunto quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legge 34/2020, il cosiddetto fondone, che per l'anno 2020 e 2021 era possibile attingere per ristorare l'eventuale perdita di gettito o le maggiori spese, al netto delle quali erano appunto spese connesse all'emergenza epidemiologica del Covid, sembra che queste risorse possano essere utilizzate anche per l'anno 2022 per le finalità sempre legate all'emergenza. Quindi quello che abbiamo avanzato, l'avanzo di quello che era le cifre a nostra disposizione legate al Covid, lo potremo utilizzare nel corso del 2022, una volta approvato il consuntivo. E quindi noi abbiamo utilizzato una cifra, la parte più consistente riguarda appunto l'intervento a favore delle famiglie dei nostri ragazzi per l'acquisto dei PC, insomma, e abbiamo utilizzato circa 93.000 euro. La legge provinciale per l'anno 2022 ha riconfermato fino al 2023 il quadro normativo previsto per il 2022, confermando l'impianto tarifario 2019-2020. Nel periodo 2012-2021 e il 19 era stata inserita la riqualificazione della spesa all'interno del processo di bilancio per l'assegnazione degli obiettivi di risparmio di spesa, detto il cosiddetto piano di miglioramento. Alla luce dei risultati che si erano ottenuti, il protocollo d'intesa 2020 aveva deciso di proseguire l'azione di riqualificazione della spesa per gli esercizi 2020-2024, assumendo come principio guida quello appunto di salvaguardare il livello di spesa raggiunto nel 2019 nella missione 1. L'emergenza sanitaria e le conseguenze, che non sono ancora del tutto valutabili, ha determinato la sospensione per l'esercizio 2020 e 2021 degli obblighi di qualificazione della spesa per i comuni trentini, e il protrarsi dell'emergenza rende opportuna prevedere la sospensione anche per l'anno 2022. Quindi non viene fissato un limite della spesa della missione 1, mentre per quanto riguarda le disposizioni che comportano il vincolo di spesa per l'assunzione del personale rimangono. Il bilancio di previsione che andremo ad approvare è triennale e svolge le seguenti finalità: politico-amministrativa, consentendo quindi una programmazione di noi amministratori di indirizzo e di controllo dell'organo esecutivo; di programmazione finanziaria, in quanto viene descritto come si riesce a realizzare finanziariamente gli indirizzi della decisione politica, e ha una funzione sociale ed economica, cioè di destinazione delle risorse attraverso la funzione autorizzatoria e verifica degli equilibri finanziari di copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. E stante l'importanza del bilancio di previsione, in particolare come strumento di programmazione e di autorizzazione della spesa, nel corso del 2022 sarà opportuno prevedere, qualora si verificano le condizioni ovviamente, delle variazioni in corso d'anno, oppure si manifestano degli eventi tale da impattare significativamente i capitoli di entrata e di uscita. Quindi sarà opportuno convocare una seduta di aggiornamento del bilancio stesso, al fine quindi di rendere lo strumento del bilancio un documento amministrativo contabile sempre più aderente alle dinamiche e alle decisioni che interessano il nostro comune. Il bilancio si suddivide in titoli. Le entrate tributarie al titolo primo ammontano a 3.819.570, che è composto principalmente da l'IMIS per 2.735.000, e di cui 83.004 per l'IMIS dell'abitazione principale che viene assorbita e 1.083.000 circa per la Tari. Al titolo secondo ci sono le entrate da trasferimenti correnti, dove rientrano il fondo perequativo, i fondi specifici per servizi comunali, servizi socioeducativi, prima infanzia e servizio custodia forestale, contributi in annualità in materia di finanza locale ed ex fondi investimenti minori, finanziamento del progetto Giovani Ambra e progetti occupazionali, con partecipazione ai costi degli ospiti delle case di riposo e rimborso dell'energia elettrica del centro natatorio, per un importo totale dei trasferimenti correnti di 3.180.729,26. Al titolo terzo abbiamo le entrate extra tributarie, per un importo totale di 3.467.148,22. Cito le maggiori entrate proventi che riguardano i proventi della gestione del servizio di smaltimento delle acque, fognatura e depurazione, il corrispettivo previsto dalla società Dolomiti Energia per il servizio di distribuzione di energia elettrica, le entrate per la gestione del servizio di asilo nido, gestione delle piscine comunali, impianti sportivi, proventi della gestione dei servizi dei fabbricati comunali di boschi, terreni, malghe, entrate per il servizio cimiteriale a pagamento e le sanzioni per gli illeciti di violazione del codice della strada. Per quanto riguarda invece le spese correnti, ammontano a circa 10.586, mentre le spese in conto capitali ammontano 18.200. Un bilancio totale sull'anno 2022 di 33.627.690, di 14 milioni circa per il 2023 e di 12 milioni sul 2024. Il bilancio di previsione rappresenta l'esposizione contabile del DUP, documento unico di programmazione, ossia la nota di aggiornamento definitiva della parte finanziaria, approvata con delibera di giunta comunale numero 11 del 7 febbraio 2022. Il DUP è un documento indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, che contiene una visione complessiva dell'amministrazione espressa attraverso gli indirizzi strategici del comune e del loro rapporto con le strategie dell'ente. La nota di aggiornamento del DUP e il bilancio di previsioni sono suddivisi in tutti gli allegati che avete a vostra disposizione: schema di bilancio 2022-2024, allegato B, piano degli indicatori, allegato C, tabella dei parametri deficitari, allegato D, nota integrativa al bilancio 2022-2024. Sono stati presentati al revisore dei conti per la verifica di propria competenza e per esprimere un parere favorevole. L'organo di revisione ha verificato la correttezza e la congruità dei dati, l'osservanza delle norme di legge, dello statuto, del regolamento di contabilità, dei principi generali sul bilancio stabiliti dal codice civile, la trasparenza, chiarezza, veridicità, correttezza, continuità, integrità, prudenza e realizzazione, equilibri di bilancio, rilasciando un parere favorevole sia alla nota di aggiornamento del DUP sia alla proposta di bilancio di previsione 2022-2024. Come ha già citato il nostro sindaco, abbiamo un'altra grande occasione, quella di sfruttare al meglio le risorse esterne alla finanza locale, che mai come in questo momento stanno affluendo sul territorio provinciale. Il riferimento va in particolare alle risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, suddiviso appunto in 6 missioni: digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità sostenibile, istruzione, ricerca, inclusione e coesione, salute. Il PNRR può essere visto come un documento di programmazione, come il nostro DUP, diciamo, e dell'Italia, il cui l'obiettivo cardine è l'incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori, per il quale l'amministrazione comunale, considerando anche il nostro piccolo comune, intende svolgere come ruolo proattivo, e quindi già è stato preso in considerazione per indicare alcune opere che potrebbero rientrare in tale decisione. La predisposizione del bilancio previsionale 2022-2024 ha visto un intenso lavoro degli uffici e della giunta nelle settimane scorse. L'ente riesce a confermare la propria capacità di spesa e la tenuta dei conti con una buona propensione agli investimenti. Si mantiene la giusta attenzione sul tema sociale educativo. Nel 2022 sarà messa particolare cura e sforzo di energia per recuperare i tempi, soprattutto nella costruzione del futuro dei nostri giovani, le scuole. Cercheremo di liberare risorse utili ad affrontare al meglio gli impegni che ci attendono e magari riuscire a dare qualche aiuto in più a famiglie ed imprese. Mi permetto di dire che agiremo sempre con un occhio di riguardo verso i nostri giovani, ai quali è rivolto una grossa fetta del nostro bilancio. Loro che hanno davanti un futuro da costruire, pieno di energie ed idee, dobbiamo assolutamente rimettere i giovani al centro, offrendo loro opportunità concrete e serie. Ringrazio gli uffici, la dottoressa Baldassari, segretario comunale, il sindaco, gli assessori e il revisore per la redazione di questo laborioso documento. Grazie.
Grazie davvero, assessor Speziosi, grazie sindaco. Allora, prima di aprire la discussione del punto, vorrei accordarmi con voi per fare verso le 13, direi, un'ora di pausa pranzo, per poter staccare e poi casomai riprendere i lavori nel pomeriggio, se siete tutti d'accordo. Bene. Partiamo con
scusate, ma sono, calcolando un po' i tempi, sono le 11:50, potremmo magari iniziare un po' la discussione e poi... Sì, allora, per avere un attimo di ordine anche nella raccolta, potremmo proporre di fare una raccolta di un primo giro di domande, poi una risposta e poi eventualmente un secondo giro di domande con, dopo la pausa con la risposta. Direi che forse agiamo in maniera più ordinata. Bene, nel frattempo ci ha raggiunto Maria Grazia Baldassarri, che salutiamo, ringraziamo. Prego, Sindaco.
Allora, ho piacere di farlo adesso, l'ho fatto prima nella mia relazione, ma visto che è arrivata la dottoressa Baldassarri lo rifaccio con grande piacere, ringraziandolo ovviamente lei, i suoi collaboratori, il suo staff per tutto il lavoro svolto. Nella mia relazione ho detto che diventa sempre più difficile anche per voi mettere a punto un bilancio per multipli motivi. Uno, per far tornare i conti, che non è mai cosa facile, e quest'anno ho detto che abbiamo fatto anche un po' fatica per la verità. Ma due, soprattutto per tutti i cavilli, lacci, lacciuoli che ogni anno nascono di nuovi che voi dovete risistemare. Per cui grazie dottoressa a lei e al suo ufficio e per la puntualità, la precisione e l'assistenza. Anche perché loro cercano sempre di mettere a punto e mediare fra le posizioni degli amministratori, degli uffici e dei conti. Perché insomma anche lì si dimostra sempre comunque attenzione, sensibilità e disponibilità, non è poco. Grazie.
Grazie davvero. Apriamo la discussione. Ci sono interventi in merito? Consigliera Zomer, prego, non vedo prenotazioni. Non ci sono. Consigliera Zomer, a lei la rottura del ghiaccio.
Grazie mille. Vabbè, a me viene una domanda collegata al tema della capitale della cultura, quindi ai diversi investimenti. E ho avuto modo di leggere il progetto corposo e anche ricco da un punto di vista sia di spunti, chiaramente, che nelle pagine strettamente dedicate al bilancio interno, al progetto della capitale della cultura, c'erano molte cose messe in atto, non tutte ritrovate qui. Quindi, non so, la domanda è vaga, non del tutto, nel senso, anche voi sapete quali sono le opere messe in atto. Una tra tutte mi viene in mente, che è quella del museo, che è ben vero che è tra il 2013 e il 2014, però è un po' lì, quindi insomma, il legame è proprio agli stanziamenti in questo ambito e la loro applicazione in un orizzonte che sembra distante, ma siamo a marzo 2022, è molto più vicino di quanto sembri. E quindi questa mi viene da dire una prima domanda. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Allora, come abbiamo detto, raccogliamo altri interventi eventuali e poi facciamo un'unica risposta. Prego consigliere Mondini.
Allora, grazie. Restando allora sul filone della cultura, in aggiunta a questa osservazione della collega Zomer, vorrei mettere anch'io un po' un'osservazione che riguarda proprio le opere in quest'ambito che sono inserite nel quadro, nelle tabelle di inseribilità, scusate la ripetizione. Che sono anche importanti, appunto, sono 2 milioni e mezzo nel 2024 per il Teatro Sartori, e ci sono quelle importanti, sempre nel 2024, quasi 900.000 euro per il palazzo Pizzini. E ci mancano, a mio avviso, in ambito culturale, alcuni importanti interventi su quello che è la biblioteca, e che, giudicandola non solo un punto di fruizione di letture, di fonti culturali, ma proprio come attore di quella che è una proposta, dovrebbe essere una proposta culturale, e riferita anche non solo alla ricerca di attrarre grossi flussi anche turistici, indubbiamente, ma anche quella di infondere nel cittadino, o far crescere nel cittadino un'attenzione, la cultura, il piacere della cultura. E legato alla parte culturale, e non trovo nel DUP alcun riferimento a quello che è quell'accordo sottoscritto ancora nel 2018 con la KN Academy, o, per capirci, forse sbaglio il riferimento, ma ci siamo capiti di cosa parliamo, per quell'avvio del percorso di formazione sulle arti multimediali, mi sembra di ricordare, e che impegnava una parte dell'immobile ginnasio, che ancora non c'è un cenno su cosa possa essere fatto in quell'ambito. Beh, rimaniamo alla parte culturale, magari potrebbe essere utile anche nello svolgimento della discussione affrontarli per temi, no? E quindi spaziamo anche sugli altri argomenti, sugli altri settori. E, vabbè, seguo quello che è un ordine di una che magari non è quello della stesura del bilancio, ma che poi trovo qua. E, in apertura di seduta abbiamo fatto un'importante riflessione sui fatti che stanno accadendo in questo momento in Europa. E questo mi dà lo spunto per rilevare una carenza, se vogliamo, nella programmazione delle risorse destinate a quelli che sono gli aiuti internazionali. Relazioni internazionali e cooperazione dello sviluppo si chiamerebbe il capitolo del bilancio, che già l'anno scorso era stato ridotto a 6.000 euro, che ho visto che è altrettanto confermato quest'anno e anche per i prossimi due anni. Non lo so se è così, me lo direte voi, ma non sono risorse che immobilizzano chissà quali altre iniziative, ma prevedendo una leggera maggiore impegno di spesa potrebbe consentire di affrontare situazioni inattese peraltro, ma comunque come questa che forse con maggiore puntualità e maggiore capacità di risposta. E quindi auspico insomma una prossima modifica o una variazione di bilancio che porti ad adeguare a portare un'adeguata somma a questa voce. Una nota andando avanti la farei richiamandomi al capitolo territorio, ambiente e risorse naturali. E, nel documento di programmazione dell'amministrazione si cita testualmente che la delicatezza dell'ambiente, insomma, la volontà di preservarlo, evitando il più possibile la costruzione di strade, e vabbè, eccetera, eccetera. Mi ha richiamato naturalmente quello che è lo studio dell'ipotesi di un percorso in Val dei Ronchi che ha fatto movimentare più parti della popolazione, più sensibilità, diciamo, e che insomma dovrà essere affrontato a breve. Anche questa è una mia sensibilità, quindi se c'è un aggiornamento oggi, cioè appena ci sarà, sarà necessario insomma discuterlo e capirne a fondo gli impatti, che non sono solo antropici o ambientali, ma anche economici. In verità sulla parte finanziaria mi sembra non ci sono riferimenti, o questa almeno non li ho trovati, a questo, e quindi ci rifacciamo solo alla delibera di giunta o la determina che dava, non so, copriva il costo per lo studio di fattibilità. E su quest'ambito, sempre sul territorio lo accennava anche il sindaco poco fa, o l'assessore, si rimanda ancora una volta l'intervento su Malgacoe. Malgacoe è una delle poche che è ancora monticata, utilizzata, ha una situazione che diciamo, molti conoscono e che credo insomma non ci sia dubbio nel dirla che come difficilmente sostenibile per la corretta gestione dell'alpeggio nel 2022. L'altro elemento di priorità è quello della salvaguardia del patrimonio immobiliare, oltre che storico, che nella Malga viene troviamo. Quindi adesso inserita nel 23, ma sì, no, certo, sì, inseribilità nel 23, no, certo. E insomma, un discorso qui dovrebbe essere affrontato in maniera definitiva, perché è una programmazione che si sposta sempre più avanti. E dopo trovo una voce della quale non trovo un dettaglio se non sintetico, e parla di lavori di somma urgenza, quindi anche di una certa attenzione. La somma impegnata di 900.000 euro ne amplifica questa necessità di dettaglio. L'unico riferimento che ho trovato è che sono per garantire la sicurezza del territorio Serravalle, Santa Lucia, eccetera. Vorrei, se possibile, avere conto di quali interventi si riferisce, in modo da aver conto non tanto della necessità della spesa, che non dubito sia giustificata, ma quanto appunto a queste situazioni nelle quali si deve intervenire con somma urgenza. Intanto mi fermo, così lascio la possibilità di poter osservare qualcun altro. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Consigliera Zomer, prego.
Mi accodo anch'io, allora, aggiungendo un paio di richieste. Avevo capito che era un primo giro 1-1 e prima non ero pronta, quindi mi scuso, perché ritorno sul punto di prima. C'era una piccola specifica rispetto alla questione cultura. Spero che magari non mi sono persa, che magari l'hai detto tu, scusami.
Consigliera Zomer, vuole che intanto facciamo la risposta a questo primo giro di domande e poi...
Di fatto io chiedevo, rispetto appunto a questo orizzonte prossimo dell'apertura dei musei, mi sono dimenticata di dire che c'è una nota tra il DUP dell'anno scorso e quello di quest'anno in cui l'allestimento del museo passa da 470 a 780 mila euro. Quindi con un aumento, insomma, dire considerevole è un eufemismo. E lo stesso palazzo passa da 3,50, adesso la ristrutturazione del lavori di completamento, scusatemi, l'allestimento del museo da 4,70 a 7,80, invece i lavori di completamento opere da 3,50 a 8,70, nello specifico sono nel DUP a pagina 71 i punti 12.4, e quindi queste due, di fatto queste due ampliamenti come mai così ampi. Ci sono poi un'altra serie di spese che aumentano in maniera abbastanza considerevole, mi viene da dire che è un po' anomala rispetto a quello che può essere un trend normale. E proseguendo rispetto a questo, no, va bene, fate la risposta, poi riprendiamo dopo. Grazie.
Grazie consigliere Zomer. Allora, io procederei con le risposte. Al momento non ci sono altre domande, finiamo il primo giro di question, se volete dare le risposte. Do la parola al sindaco. Prego.
Ok. Allora, per la consigliera Zomer, se ho interpretato bene la domanda sulla candidatura di Ala Capitale, i progetti quali sono? Allora, in bilancio ovviamente abbiamo messo i progetti già progettati, scusate il giro di parole, per cui quelli canonici. Per quelli previsti nel 2024 stiamo facendo dei ragionamenti per capire se riusciamo ad anticipare qualcosa di nuovo oppure programmarli in ogni caso nel 2024. Ricordo che il bando della capitale comportava anche portarsi a casa 1 milione di euro, ovviamente, no? Cosa che adesso questo non ci sarà, quindi dovremo in ogni caso gestire la mancata entrata ovviamente con i progetti realizzati, per cui cercheremo di capire quello che riusciremo a limare nei costi previsti. Però insomma l'idea è quella per il 2024, se riusciamo anche prima, di fare una sorta di, non di capitale della cultura ovviamente, che non avrebbe significato, ma di riuscire a portare a casa quei progetti che abbiamo, tanti di quei progetti che abbiamo previsto, che ovviamente non sono inseriti in bilancio per ovvi motivi. Sempre il discorso delle variazioni di bilancio, se riusciremo chiaramente a mettere insieme questi nuovi progetti, ma anche altri che magari potremo produrre nel corso degli anni, si faranno sempre delle variazioni di bilancio relative. L'allestimento del Pizzini, lei diceva quel giro di cifre, innanzitutto Palazzo Pizzini abbiamo a bilancio 100.000 euro per l'allestimento e nell'area di inseribilità 6,79 vedo, ma al di là di questo che è inserito in bilancio, noi facciamo riferimento, certo, facciamo riferimento sempre a quello studio di fattibilità che avevamo commissionato 3 anni fa, se ricordo bene, all'architetto Marzari, che aveva fatto uno studio di fattibilità / studio preliminare, chiamatelo un po' come volete, per l'allestimento del Pizzini. Dopodiché abbiamo dato invece incarico di progetto definitivo ed esecutivo all'architetto Scherer per l'allestimento. L'architetto Scherer ha iniziato a lavorare, poi l'abbiamo però messo in stand-by proprio da quando sono iniziati i discorsi e le programmazioni fatte insieme al Buon Consiglio alla provincia. Il rischio è quello ovviamente di fare altrimenti un lavoro che poi alla fine magari al Buon Consiglio potrebbe non andare bene, no? Perché è chiaro che se il Buon Consiglio verrà a gestire il nostro polo museale avrà anche dei modus operandi magari diverso da quello che proponiamo noi. Quindi in attesa del perfezionamento di questo accordo abbiamo messo in sospensione anche il relativo progetto, mi sembra ovvio, anche perché quello del Taddei eventualmente lo faranno loro, quello del Pizzini lo potremo fare noi, anche se come dicevo prima il costo dell'allestimento potrebbe essere in parte assorbito dal subentro del Buon Consiglio, che verrebbe a gestire con fondi provinciali ovviamente il bene, il polo museale. Quindi le cifre messe a bilancio chiaramente sono messe lì in questo momento in attesa appunto di accordo. Per venire alle domande del consigliere Mondini, allora, nell'area di inseribilità, Teatro Sartori, Palazzo Pizzini, è il discorso identico a prima. L'area di inseribilità, che è la famosa scheda 3, chiaramente sono tutte quelle opere desiderate che si trascinano negli anni, per i quali però non ci sono finanziamenti, punto. Ora, non ci sono finanziamenti e non sono programmati interventi su queste opere, fatto salvo scambiare questo intervento con un altro. Ovviamente la scelta, i soldi, la torta è una, chiaramente o tagli una fetta un po' più grande o un po' più piccola, ma la torta è sempre quella, no? Per cui o fai un'opera o ne fai un'altra, per cui qua mi porto subito sull'altra domanda un po' collegata, che è quella di Malgacoe. Certo che si potrebbe fare Malgacoe, anche noi teniamo, sicuramente riteniamo importante, no? La sistemazione di questi manufatti, ne abbiamo altri da sistemare per la verità sul territorio, non solo Malgacoe. E questo, mi ricorda effettivamente l'assessore, non è stato cancellato, perché l'area di inseribilità si vuole anche eliminare semplicemente. L'abbiamo tenuto perché lo riteniamo un intervento che in futuro si potrebbe fare. In area di inseribilità ci sono 900.000 euro anche per le fogliature di Struzzinà. È più importante le fogliature di Struzzinà in futuro o la Malgacoe? O tutte quelle opere, che quei 30 milioni di area di inseribilità? Cioè, bisogna darsi chiaramente delle priorità, questo perché, ripeto, purtroppo la borsa è una, la torta è una, e o fai una cosa o fai un'altra, per cui anche noi cerchiamo di scegliere, è una brutta la parola scegliere, di cercare quelle che sono da noi ritenute le opere che devono avere maggiore attenzione. Ricordo per l'ennesima volta che il comparto scolastico ci sta chiaramente preoccupando dal punto di vista delle risorse, perché è un'opera che dobbiamo e vogliamo fare. Però ricordo le cifre, 18 milioni sulla scuola media, più 9 erotti sul convito, per cui se la matematica non mi inganna siamo a 27 milioni, ne abbiamo finanziati la metà, poco più della metà. Questo vuol dire che le altre somme dovremmo metterle a disposizione noi. Questo vorrà dire probabilmente negli anni fare delle scelte, almeno che questi 13 milioni non ci vengano coperti da qualcuno. Torneremo alla carica con la provincia, per carità, per dire dateci una mano, aiutateci, o col PNRR se qualcosa riusciamo a portare a casa per quel bando che vi dicevo prima, forse riusciremo, non lo so, vedremo qualcosina, però ripeto, la torta è una e questa è, e non possiamo chiaramente dimenticare ciò, per cui il cassetto dei sogni, che è sta benedetta area di inseribilità dove ci sono delle opere bellissime, come il teatro da ristrutturare, ma è più importante o meno importante della Malgacoe, questo dovremo deciderlo in futuro, no? O il mini caseificio, oppure le opere di sicurezza del Madrera, 800.000 euro, cosa riusciamo a portare a casa dallo Stato, dalla provincia, non lo so. In base a quella, chiaramente, più finanziamenti abbiamo, più opere riusciamo a fare, chiaramente. Opere sulla biblioteca, in questo momento abbiamo 25.000 euro sulla biblioteca per l'antincendio. Avevamo messo un paio d'anni fa, per la verità, dei soldi più cospicui per l'arredamento. Non c'è mai però pervenuto l'idea, l'ipotesi di cosa si potrebbe fare in quella benedetta biblioteca, e quindi noi l'abbiamo chiaramente accantonata all'idea dell'arredamento, che se chi ha la responsabilità della biblioteca ci verrà a portare effettivamente qualche soluzione definitiva, ben volentieri investiremo anche sulla biblioteca. La biblioteca, che è bella comunque, che è funzionale, che funziona bene, con degli ottimi funzionari, per cui insomma chiaro che si può migliorare anche quella, però già investiamo 25.000 euro sull'antincendio, insomma quello non è poca cosa. Però ve l'ho detto anche prima, no? Sulla parte scolastica investiamo una marea di soldi per cambiare anche le antioscuranti, per cambiare i bagni, cioè, ripeto, la torta, guardate, è una e le scelte bisogna fare. KN Academy, mi sembrava di averne parlato anche in qualche consiglio recente, rifaccio comunque il punto della situazione. Noi a KN Academy avevamo dato in comodato d'uso i due piani del ginnasio perché ci era stato proposto effettivamente di fare un'accademia universitaria, quindi non un'accademia di tipo privato, ma un'accademia universitaria, per cui con laurea, e sul, appunto, sulle arti legate alla multimedialità, al cinema e quant'altro. In virtù di questo, KN, che è un onlus sociale, ha fatto domanda al Ministero, alla provincia e al Ministero ancora negli ultimi due anni. La domanda purtroppo è stata rigettata dal Ministero a Roma, perché sapete che allora, la provincia di Trento ha autonomia e competenza in materia di università, però in ogni caso c'è la previsione che per l'apertura di nuovi ambienti universitari la provincia deve avere l'accordo, il protocollo d'intesa, chiamatelo come volete, l'intesa, ecco, è più corretto dire questo, con il Ministero a Roma, con il Ministero dell'Università. Quindi la domanda è arrivata a Trento l'hanno mandata a Roma, e a Roma l'hanno stoppata per una serie di questioni che non sto qua a descrivere. Uno anche sugli spazi, per la verità, alcune aule non erano ritenute da loro idonee, questo è un po' un assurdo anche perché c'era l'università fino al 2013. Adesso, ora, proprio in questi giorni, KN ha rifatto la domanda, perché scadeva il 28 di febbraio, ha rifatto la domanda cambiando un po' il tipo di didattica legata sempre al mondo dell'arte. Questa volta mi sembra che la provincia abbia accompagnato un po' di più questa domanda, l'altra volta forse era stata lasciata un attimino un po', come si può dire, non sollecitata anche dal punto di vista politico a Roma, anche perché ricordiamo che sarebbe a spese, in questo momento a spese zero per la provincia, e quindi insomma noi abbiamo chiesto che su questo ci sia l'aiuto. Ripeto, è stata fatta la domanda nuova ieri, il 28 febbraio, insomma ieri in questi giorni. Adesso nel giro di qualche mese dovremo avere la risposta, soprattutto perché la provincia aveva già dato l'ok, soprattutto da Roma. Se così fosse, si aprirà l'accademia qua al ginnasio, con l'auspicio che se l'accademia dovesse rilevarsi come un'accademia ambita con un aumento di studenti, adesso ne sono previsti 20-25 in questa sede, di più non ci stanno perché ci vogliono le lauree per i laboratori, le aule ovviamente anche per la parte amministrativa. Se dovesse ingrandirsi tutto, il comune dà la disponibilità a ricercare ulteriori spazi, però in questo momento questa è la situazione, per cui è sempre comunque in divenire. Purtroppo la prima domanda è andata male, ma adesso speriamo nella seconda. Aiuti internazionali, 6.000 euro, abbiamo avuto una richiesta, certo che si possono incrementare, per carità, questo sì, anche se, ed è una delle discussioni che ogni tanto in giunta escono, soprattutto dalla parte gestionale, qui rappresentata dal segretario dottoressa Brunelli, gli aiuti internazionali sono importanti, però ci ricorda sempre che il Comune non sarebbe l'ente soggetto a consentire questo tipo di aiuti, cosa che invece potrebbe fare la provincia. Noi come giunta abbiamo sempre deciso comunque di tenerli, sperando che tutto vada a buon fine, anche perché il problema degli aiuti internazionali, li sapete anche voi, ogni tanto qualcosa sui giornali si legge. Siccome c'è bisogno di una rendicontazione, la rendicontazione a volte arriva in inglese, arriva in maniera non facile da leggere e da gestire. L'auspicio è sempre quello che l'aiuto internazionale vada ovviamente a buon fine, e di questo chiaramente abbiamo l'assoluta fiducia di quelle associazioni che fanno la domanda. Ricordo Ala per Cernobi negli anni passati, i Caramoggia, giusto? Sempre evase le domande, sempre date a buon fine. Ripeto, si può incrementare, certo, però bisogna anche fare delle scelte, questo è logico. Parlavo prima dei lavori dell'azione 19 di sostegno al lavoro, anche lì si potrebbe abbassare una parte e aumentarne un'altra, però ripeto, le scelte bisogna farle, per cui insomma intanto abbiamo tenuto i 6.000 euro, anche perché l'anno scorso non erano arrivate neanche una, non ricordo. Una. Ok. Certo. Sì.
La vaschia.
Ah, il mio forse, eh?
Vai. È di nuovo passato lì.
Ok, sì, dicevo, sia l'anno scorso che quest'anno sono stati presentati un progetto all'anno, anche perché, ricordiamolo, il fondo è soggetto comunque a una stringente regolamentazione, quindi c'è un progetto da presentare dal punto di vista documentale, eccetera, e comunque sia l'anno scorso che quest'anno ne sono pervenute solo uno, anche perché il periodo ha fatto sì che molto spesso le associazioni che si occupano di aiuti internazionali e solidarietà internazionale siano pesantemente condizionati dalla pandemia e quindi non ci sia il modo. Però mi preme sottolineare che sia l'anno scorso che quest'anno le domande presentate comunque hanno avuto e avranno evasione e quindi in realtà riusciamo comunque a soddisfare quello che è la possibilità.
Grazie, prego Sindaco.
È chiaro che in caso di imprevisti o di fatti non previsti tipo l'Ucraina c'è sempre comunque la possibilità di incrementare, di fare, di variare, perché in fase di bilancio non puoi prevedere quello che sarà il futuro ovviamente. Sentiero di Passopertica, lo chiamiamo così, allora siamo fermi allo studio di fattibilità che ancora in maniera ufficiale ovviamente non è pervenuto in comune, l'ho già detto in risposta all'interrogazione che avevate fatto. Lo studio di fattibilità serve semplicemente solo per ragionare, cosa che credo un amministratore di un comune abbia il diritto e il dovere di fare, ragionare su tutto quello che riguarda il territorio, capire se ci sono fonti di sviluppo, fonti di qualsiasi tipo. Questo non vuol dire fare o realizzare l'opera, chiaramente. Prima ragioni, e lo studio di fattibilità si chiama fattibilità proprio per capire se è fattibile. In virtù di questo abbiamo affidato quell'incarico, che ripeto ancora non è pervenuto in maniera ufficiale, e abbiamo chiesto, esiste un percorso alternativo all'attuale sentiero per collegare la strada della Val dell'Ala con il Passo Pertica? Ci diranno se esiste, ci diranno cosa costa, in virtù di questo si deciderà da farsi. È chiaro che a bilancio non si mette nulla finché non sia nulla. Non è detto neanche che si metta, perché entrerà sempre in ogni caso a far parte, anche questo se fosse un progetto che si volesse portare avanti fa parte di tutto quello che ho detto prima. I soldi ci sono o non ci sono? Boh. E quanto costerà? E cosa porterà? E cosa, che frutti darà? Per cui insomma questa è un'opera, come tutte le opere chiaramente nuove, creano sempre comunque discussione. Vero che qualcuno ha detto che non sarebbe piacevole fare questo tipo di opera, alcuni invece hanno detto sarebbe auspicabile, è chiaro che quando proponi una strada, una ciclabile, c'è sempre chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Io ho avuto modo di parlare con chi si è detto contrario, no? Alcuni dell'associazione SAT, ho visto insomma il direttivo della SAT si è espresso, non so se all'unanimità, perché qualcuno del direttivo mi ha detto che invece sarebbe d'accordo, quindi curiosa questa storia sinceramente, per cui io non ho sentito tanta gente che mi diceva bah, fa schifo, bah, è bello, boh, non so, vedremo quando arriverà sto studio, capiremo se è uno studio da portare avanti o se è uno studio che non serve assolutamente a nulla. Era nato in quell'ottica, no? Era nato sotto una richiesta dei comuni appunto della Val di Lasi, che loro stanno progettando e realizzeranno quella ciclabile che dalla Val di Lasi, da Tregnago, arriverà fino a Giazza, da Giazza fino a Pertica c'è la strada, da Ala fino a 1,5 km dal Passo Pertica c'è la strada, mancava quel pezzettino lì, ma perché non riuscite a fare un percorso ciclopedonale per collegare questi due territori? Noi abbiamo fatto 1+1 pensando, ripeto pensando, perché questo prevede lo studio di fattibilità, anche alle richieste che ci sono pervenute in tutti questi anni da parte di chi? Da parte della forestale, del corpo forestale e da parte del soccorso alpino. Forestale perché chiaramente ci dicono per noi sono irraggiungibili dei luoghi, quei luoghi perché non c'è strada, cioè il limite della strada chiaramente che si ferma ai piedi del passo Pertica, poi è impossibile arrivare con mezzi, e per arrivare nei territori di Ala, che è Campobrum e Scalorbi, ricordo territorio di Ala, ci sono 80 km di strada da fare in macchina. Non so chi di voi l'ha mai fatto, sono 80 km di macchina, abbondanti 2 ore per arrivarci, per cui pensate, se c'è da fare l'intervento cosa ci vuole. Soccorso alpino, stesse cose chiaramente, se loro devono fare l'intervento ogni volta devono chiamare l'elicottero, andare su a piedi, perché non riescono ad arrivarci né con un quad né con, un, con nulla. Quindi da lì era nata anche la nostra esigenza, non solo quindi per fare una ciclopedonale, ma anche per soddisfare delle richieste che, mi ripeto, da tanti anni sono pervenute da parte della forestale. Quindi quando arriverà lo discuteremo sto progetto, vedremo se è il caso di mandarlo avanti o di fermarlo, non so, non è che a noi piace lottare contro i mulini a venti, se si ritiene di non farlo perché non serve a nulla, non si farà, ma quando arriverà questo studio, che ripeto, studio di fattibilità, sarà di grande, larghe massima, lo discuteremo insieme a tutte le parti interessate, per cui insieme alla forestale, al soccorso alpino, alle associazioni che hanno portato avanti delle tesi contrarie, per carità, insomma, le opere riguardano l'intero territorio, non è che riguardano 3 persone, 5 o 10, riguardano l'intero territorio. Ricordo, e chiudo su questo argomento, che noi per la Val dell'Ala ad oggi abbiamo, non so se l'ho già detto, non ricordo, abbiamo in essere 400 permessi per motocicli, per macchine, per trattori e quant'altro, perché quella strada lì è soggetta ad uso civico. Cos'è l'uso civico? Tutti i censiti del comune catastale di Ala hanno diritto di chiedere il permesso con targa del proprio veicolo per andare e venire dalla Val dell'Ala in macchina. Anche gli altri abitanti del nostro comune, dei comuni catastali diversi, possono chiedere lo stesso permesso. Allora, mentre i primi comune catastale di Ala, parliamo di 6.000 abitanti, per assurdo, fra bambini e tutti potrebbero venire a chiedere il permesso per andare in macchina in Val dell'Ala, per cui ai piedi del Pertica, ok? Ne abbiamo 400, però anche, e quelli dobbiamo darli di diritto, perché l'uso civico, si chiama uso civico perché bisogna darlo. Agli altri comuni catastali di Ala potremmo anche dire di no, ma come fai a dire di no a un abitante dello stesso comune per andare in Val dell'Ala, come quello di Ala che vuole andare in Passo Buole, o in altro luogo, o dalla parte del Baldo sopra Piccante, com'è che si chiama, non ricordo mai, ecco, bravi, perfetto, Pra dei Lazzi, stessa cosa. In virtù di ciò noi, solo che quello del comune catastale non di Ala paga 16 euro di marca da bollo, la differenza è quella ovviamente. Noi ad oggi ne abbiamo, negli anni insomma, che ogni anno vengono arrivati, 400 ne abbiamo rilasciati, per cui parlare di valle incontaminata, più tutti quelli, per cui parlare di valle incontaminata, come ha detto qualcuno, insomma la vedo un po' difficile a sostenere questa tesi, una valle da controllare, da tutelare sicuramente, che sia incontaminata però, ripeto, io ogni tanto vado in bicicletta a fare il giro dell'Ala, macchine ne vedo sempre che girano in quella valle, per cui insomma non è una valle silenziosa, è una valle sicuramente che porta del traffico, questo non vuol dire che si vuole incrementare, difatti per la parte ciclopedonale si parla di biciclette che di solito non fanno rumore, per la verità. Ok, ultima cosa, scusate, mi sono un po' dilungato su questa tematica, prego, va bene, volentieri, spiego.
Eccolo, buongiorno a tutti, sì, volevo solo integrare quello che ha detto il sindaco, che è stato più che ampio direi, ma ha sottolineato bene il fatto che quello a cui si pensa non è tanto la pista ciclopedonale, ma è una strada che possa garantire sicurezza e velocità di intervento. Velocità di intervento anche perché vi ricordo che è vero che la gran parte dei turisti che salgono a Campobrun, allo Scalorbi, al Fracaroli, sono di provenienza veneta, ma è altrettanto vero che il soccorso lo facciamo noi. E il soccorso molto spesso viene fatto con l'elicottero, salvo quando c'è la nebbia. L'elicottero con la nebbia non vola. Quindi significa che chi deve intervenire, si deve fare 2 ore di strada per andare sul posto, oppure in macchina, oppure 1 ora e mezza a piedi partendo da qua. L'altra cosa è che, fra il resto, appunto, come ha sottolineato bene il sindaco, il discorso della forestale, che anche qui, per mantenere monitorata la zona, deve ovviamente spostarsi partendo da Ala e facendo tutta la strada della Lessinia. Cosa diversa sarebbe avere un collegamento carrabile che ti permetta di salire direttamente dal fondo dell'Ala. Carrabile significa sbarra monte, sbarra valle, ovviamente. L'altra cosa che ci tenevo a sottolineare, che non è stata detta, è che la pista ciclopedonale non è praticabile, cioè non è realizzabile in zona bosco, è realizzabile, questo lo dice il PUP, solo sulle aree individuate come impianti e piste da sci. E qui non abbiamo né aree di impianti di risalita né aree di piste da sci. Quindi l'unica strada percorribile dal punto di vista urbanistico, strada intendo dire strada burocratica, è quella appunto della realizzazione di una strada forestale, pista forestale. Fra il resto, e questo lo dico per esperienza, le biciclette, le mountain bike sui sentieri di montagna, lo sa bene la SAT, creano dei danni veramente pesanti, perché il sentiero è stretto, molto spesso è ripido e incidono parecchio sul terreno, per cui al primo temporale molta della terra movimentata scende a valle. Cosa completamente diversa sulle piste, sulle strade forestali, che prima hanno una pendenza molto, molto meno marcata e soprattutto sono più larghe. Grazie.
Grazie, Assessor Gatti. Prego, Sindaco.
Finisco allora. Passo aperti, che l'abbiamo detto. Ritorno un attimo su Maigacoe, perché mi sono dimenticato di dire che se la provincia, come ci diceva l'assessore Zanotelli, dovesse riaprire o fosse data la possibilità di utilizzare le somme del PSR anche ai comuni, cosa che finora non si è potuto fare, c'è il PSR, chiaramente il Fondo Europeo per l'Agricoltura, che viene richiesto, fondi richiesti dai privati, una volta si poteva chiedere anche come comune, se riaprono quella finestra lì, come sembra sia, può essere che si chieda un aiuto specifico anche su Maigacoe o su altre strutture similari. Ce ne sono tante, dicevo prima, venerdì ero all'assemblea della SAT, ha fatto vedere la maiga posta, sapete perfettamente anche voi, no? Quella maghetta lì sarebbe anche quella da metterci in mano, ma anche in Fopiano c'è una casera da sistemare, anche alle Frate, per la verità, ce ne sono un po' ovunque, costano soldi, la maiga posta chiaramente si dovrebbe intervenire con l'elicottero, per cui pensate anche voi, potrebbe costare una montagna di soldi. Se aprono il PSR per i comuni, sicuramente noi saremo pronti a fare domande. Lavori di somma urgenza, ultima domanda che mi faceva il consigliere Mondini. Allora, mi ricordava l'assessore Speziosi che noi abbiamo 900.000 sul triennio, 300, 300, 300, dedicati a lavori di somma urgenza che si dovessero presentare, cioè non previsti, ma si dovessero presentare con una calamità. Faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo fatto le Caigole, non so se avevate visto quel lavoro dove lì praticamente in base ai nubifragi era sceso tutto, si era creato un torrente, aveva portato a valle muri, non muri, siamo intervenuti chiaramente in somma urgenza e per cui mettiamo sempre a disposizione queste somme che poi saranno coperte dallo Stato e dalla provincia, mi ricorda l'assessore Speziosi, in caso di calamità, per cui queste sono opere imprevedibili che noi dobbiamo prevedere a bilancio, perché se succede dobbiamo essere pronti ad anticipare i soldi che poi ci verranno ristorati ovviamente dalla provincia. Invece per quanto riguarda la progettazione appunto di alcune messe in sicurezza, alcune le abbiamo in aree di inseribilità tipo la Madrera e il Becco dell'Aquila a Serravalle. Altre opere a bilancio già progettate mi sembra non ce ne siano, vero dottoressa Bagessari? Ok. Per cui sono stato chiaro, no? Qui 300, 300, 300. Io ho esaurito le domande che mi avevate fatto, se no ho saltato qualcosa.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi, altre domande? Allora, controlliamo un attimo l'orario. Sono le 12.40.
Volevo un attimo capire se ci sono altri interventi. Sì, prego, consigliera.
Grazie, Presidente. No, torno un secondo sulla questione pertica, ma perché appunto che è stata richiesta dal collega. È vero che effettivamente c'è solo uno studio di progettazione. A me viene da porre due osservazioni, una più tecnica e una più politica, se vogliamo. Lo studio di fattibilità implica appunto la possibile spesa o le implicazioni che ci sono. C'è alla base una scelta, cioè la scelta è chiaramente di poterla fare o meno. Non è che se una cosa costa poco si può fare, se una cosa costa tanto no. Quindi questo mi viene da fare una micro osservazione. Rispetto alla strada in sé, lo spunto me l'ha dato il sindaco citando Malgaposta, ha visto le foto, io ci sono andata su l'anno scorso, il problema di fondo è che si può anche fare un pezzettino di tragitto, che tra l'altro implica passare per il Pondallares, che l'anno scorso aveva 8.000 euro di finanziamento, quest'anno ne ha 5, mi chiedo se nel mezzo è stato fatto un intervento, lo chiedo come spunto. Però prima c'è tutto un percorso precedente, la strada che va sia a incidere, ad aumentare il traffico e soprattutto il rischio che vedo io, ma quella ritorna ad essere una scelta, è che inviti ad un passaggio che abusa di quello spazio, quindi proprio nel vero termine della parola di un leggero uso superiore, ma poi una volta che si è arrivati a Pertica si ha un altro, quanti saranno da Pertica a Scalorbi, 500 metri, un chilometro, di strada che è una vecchia mulattiera militare, a quel punto le strade sono finite comunque, cioè non è che si vada tanto più in là, parlo per la forestale, parlo per il soccorso alpino. Da lì, cioè dallo Scalorbi, arrivare a Pertica, una gamba buona ci mette comunque altre 2 ore. Quindi il problema, anche in ottica di tutelare quel luogo, è più ampio di un pezzettino di strada che si ferma lì comunque, ecco. Quindi sì, no, Pertica Scalorbi è 1 chilometro della mulattiera militare, però a quel punto da Scalorbi, sia che si prenda la direttissima o che si prenda il 109, si arriva al Fraccaroli, dal Fraccaroli bisogna riscendere, anche lì o dalle creste o dai prati, oppure andando verso le Grolle, ma in ogni caso per arrivare a Malgaposta è un'altra ora, quindi io parlo dallo Scalorbi proprio, arrivare a Malgaposta, che è in fondo, cioè comunque è un luogo che è di nuovo molto isolato, o penso, lì sarebbe interessante capire quanti sono, ma si entra nel dettaglio di questo singolo intervento, di questo singolo punto, che tra l'altro non è nel bilancio ma è negli obiettivi, quanti sono stati gli interventi. Perché, non lo so, molti interventi tra l'altro sono sulla Poiesi, per cui di nuovo un luogo che se anche ci fosse la strada non sarebbe di facile accesso, perché alla Poiesi ci si arriva solo a piedi, neanche con la bici, perché è attrezzato. Quindi ecco, piccola osservazione.
Prego, sindaco.
No, una veloce replica. È chiaro che è logico che alla base di una richiesta, di uno studio, di un progetto, di quant'altro c'è una scelta, questo è ovvio, non è che nascano dal nulla, no? Ma scelte sono anche tutte quelle che sono inserite nell'area di inseribilità che sono lì da 10 anni, no? Anche quelle sono state scelte, fatte, sto parlando del mini caseificio, sto parlando del Magga Cue, che quella l'abbiamo fatta noi, ma anche tante altre fatte nelle precedenti amministrazioni, o la fognatura di Zuzinai, 10 anni che lì, no? Anche lì è frutto di una scelta, lì fra l'altro c'era anche un progetto definitivo, se ricordo bene, qui perlomeno c'è uno studio di fattibilità di 3.000 euro, ecco, insomma questo un po', a volte le scelte si fanno anche magari spendendo poche risorse e sono quelle che ti aiutano a riflettere, no? Per cui le scelte nascono sempre, d'altra parte se non hai dati non puoi neanche dire se la scelta è giusta o sbagliata, uno deve avere dei dati per capire innanzitutto se è un'opera realizzabile. E questo ce lo può dire solo un tecnico, chiaramente, abilitato e che fa il suo mestiere. Dopodiché la scelta la fa in base a quello che ne esce, e noi ancora quello che ne esce non ce l'abbiamo. tutela del luogo, ma certo che bisogna tutelare i luoghi, questo non vuol mica dire che anche se dovesse in futuro costruire un sentiero ciclopedonale di quel tipo vai a distruggere dei luoghi. Ripeto, chi conosce la Val d'Elada sa perfettamente che c'è una strada a monte e una strada a valle che porta i mezzi a motore che dicevo prima, per cui ripeto, la tutela, se dovesse essere fatto anche in intervento in futuro, è chiaro che sarà fatto, e chi lo farà senz'altro, in pieno e assoluto rispetto del luogo. Dopodiché, a volte si deve mettere sulla bilancia non solo la tutela, ma anche quale potrebbe essere un indotto economico, turistico, che potrebbe portare un collegamento di questo tipo. Interessante? Se arriva gente con la bicicletta dalla Val di Lasi, per cui dal Veronese, facesse il giro e arrivasse a Ronchi o arrivasse ad Ala, porterebbe un po' di economia? No, è da valutare, porta economia, potrebbe dire sta gente si ferma per pranzare o per mangiare o per bere nei nostri locali o per dormire? Potrebbe essere sì, potrebbe essere no, però è chiaro che la gente che gira, sapete chi usa la bicicletta, le bike sono anche delle persone autospendenti, per cui insomma gente che si ferma, che pranza, che magari può trovare un punto di interesse, può essere, usiamo il condizionale perché queste sono valutazioni da fare, potrebbe essere anche un punto di sviluppo del nostro territorio, vorrebbe dire magari garantire a chi gestisce il rifugio Pertica e il rifugio Scalorbi magari delle entrate maggiori, magari potrebbe essere effettivamente che i locali di Ronchi, visto che ce n'è uno, potrebbe beneficiarsi di un passaggio di questo tipo o chi arriva ad Ala, sono tutte valutazioni da fare, sono tutte, ripeto, però figlie di scelte ovviamente, ma soprattutto di studi, e il primo affidato è proprio quello di dire, sta opera è realizzabile, uno, e quanto costerebbe. Avuto quel dato lì, si penserà, ma che sviluppo potrebbe portarti o che svantaggi potrebbe portare, no? Il solito discorso che si fanno in questi casi. Ultima cosa, lo studio di fattibilità che noi abbiamo commissionato, attenzione che non riguarda solo quel collegamento passo Pertica e strada, per chi lo conosce, sorgente Piccolotta, no? un po' più a monte, ma riguarda anche la riqualificazione della sentieristica che collega il Brusà con Schincheri, il passaggio delle acque nere, riqualificazione anche pedonale, non necessariamente con la bicicletta. Noi abbiamo dei luoghi bellissimi, stiamo cercando di recuperare quei percorsi anche pedonali, l'ho detto in assemblea della SAT, no? Con la SAT stiamo cercando di capire, di rivalutare e riqualificare dei percorsi in Valbona, su loro indicazione, ce ne sono tre, l'assessore Gatti sta studiando come si potrebbero riqualificare, no? Questi percorsi, ne stiamo facendo uno alla Sega col museo, in Val dell'Ala ce ne sono altri che però sono un po' abbandonati. Vorremmo recuperarli e abbiamo chiesto in questo studio di dirci anche cosa costa recuperare un percorso che già c'è, perché da Maiga Brusà Schincheri c'è, però insomma un po' si potrebbe fare, migliorare mettendo delle cartellonistiche, mettendo dei punti di una panchina per fermarsi, cioè lo studio riguarda un po' questa sistemazione dell'attuale sentieristica, comprendente anche sto passaggio ciclopedonale, forestale, chiamiatelo come volete, per cui uno studio complessivo. Chiaro che se ci sarà l'intervento economico, presumo, finché non lo vedo non lo so, sarà ovviamente più oneroso quel tratto lì dalla Piccolotta arrivare a Pertica, ovvio, perché non esiste, rispetto alla riqualificazione di quello che già c'è, questo è chiaro. Però ripeto, tengo a dire che lo studio è complessivo, ci piacerebbe, come da programma elettorale, fra l'altro, questa Val dell'Ala, che la riteniamo interessante, Piccole Dolomiti, Ronchi, riqualificarla anche per i percorsi pedonali e non solo. Questo è. Forse è stato un po' travisato sto studio, e questo me ne dispiace sicuramente, perché chi ha portato la notizia sul giornale è stato il giornalista che ben volentieri segue i nostri consigli, ha pescato la determina del dirigente del servizio tecnico cui parlava solo di ciclo pedonale. Lo studio affidato è un attimino un po' più complesso, all'interno però sempre di quella cifra, insomma, misera dei 3.000 euro, 3.008, che insomma, considerando i costi dei progetti, sapete che questa è proprio un'idea, sviluppaci un pochino questa idea per capire se c'è o non c'è. Grazie.
Grazie, grazie Sindaco. Allora, mancano 10 minuti alle 13, io direi, se siete d'accordo, di fare la pausa pranzo e riprendere tra un'ora e un quarto, verso le 14, Consiglio Comunale, per proseguire. 14 puntuali, più di un'ora. Grazie, buon appetito.